Buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco, segretario e consiglieri e un saluto anche agli utenti che da casa ci seguono in diretta streaming. Allora, per dare validità all'assemblea, segretario, procediamo alla lettura dei presenti.
Buonasera a tutti. Casagrande Susanna.
Presente.
Concin Mariano.
Presente.
Dal Favo Michele. Dalla Brida Danilo.
Presente.
De Vigili Danilo.
Presente.
De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Girardi Cristian.
Presente.
Kaiserman Alessio.
Presente.
Martinatti Sara.
Presente.
Merlo Nicola.
Sta arrivando.
Pellegatti Matteo.
Presente.
Roncador Rosa.
Presente.
Tait Andrea.
Presente.
Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Zenari Carlotta.
Presente.
Allora, tutti presenti all'infuori dell'assessore che è in arrivo. Prima di iniziare nomino gli scrutatori dell'assemblea. Propongo la Susanna. Scusate, ogni tanto qualche consigliere Weber. Perfetto. Allora, prima di addentrarci nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, vorrei condividere con tutti voi un minuto di silenzio e coscienzioso pensiero da rivolgere all'immane quanto deleteria situazione emergente dall'aggressione armata della Russia nei confronti della terra ucraina. Una vera, dolorosa e sanguinaria guerra che da diversi giorni sta lasciando sul campo morti, rovine e situazioni di instabilità economica che a cascata si riversano sull'intera Europa e non solo. Auspichiamo e speriamo che l'esclusivo confronto diplomatico in atto tra le due nazioni apporti, come ha citato anche ieri il Santo Padre, alla fine del genocidio perpetrato della guerra. Grazie. Allora, diamo inizio allora alla trattazione dell'ordine del giorno che prevede al primo punto l'interrogazione del consigliere De Vigili sulla...
Prego. Prego. Mi scusi, chiedevo ai consiglieri e a lei se era possibile spostare il quarto punto e metterlo al primo posto, in quanto poi vorremmo liberare il progettista.
Ok, accolgo l'osservazione, la proposta, sento i consiglieri, mettiamo in votazione. Chi è d'accordo? Contrari? Astenuti? All'unanimità, allora sposteremo il quarto punto ordine del giorno, interessava la variante al PRG, al primo punto. Intanto è rientrato anche l'assessore Merlo. Allora, prego, architetto. Sì, noi che siamo di spalle magari possiamo anche andare nelle prime file. Sì.
Sì. Buonasera a tutti. Allora, trattiamo la variante non sostanziale al piano regolatore di Mezzo Lombardo. Questa variante fa seguito a quelle ultime precedenti del 2019-2020. È una variante non sostanziale, quindi vuol dire che una volta pubblicato il piano, dopo la preliminare adozione, sarà pubblicato per 30 giorni, cioè i tempi burocratico-amministrativi sono dimezzati. 30 giorni durante i quali chiunque potrà fare osservazioni, far protocollare delle osservazioni. La provincia ha tempo 60 giorni per dare una sua valutazione, e poi arriverà il parere del servizio urbanistica e in base a quel parere, in base alle eventuali osservazioni pervenute, gli elaborati verranno predisposti per la definitiva adozione. E questa variante, adesso vi metto in... questa variante ha delle finalità che sono... In sintesi le seguenti. Innanzitutto l'adeguamento del piano regolatore al piano territoriale della comunità rotaliana, approvato nel maggio del 2021. Questo piano della comunità è specifico sulle reti infrastrutturali ed ecologiche ed è un obbligo dei comuni interessati adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, quindi nel nostro caso il piano regolatore. E questo comporta un adeguamento cartografico e contemporaneamente un adeguamento delle norme di attuazione. E un'altra, ovviamente poi entriamo nel merito, e un'altra modifica è quella relativa alla variante per opere pubbliche finalizzata alla localizzazione dell'area per servizi pubblici e per il magazzino comunale. E questa variante, più o meno come la vedremo tra poco, era prevista anche nello strumento urbanistico approvato dalla provincia precedentemente e però era stata stralciata perché prevedeva una modifica che non era possibile fare nella fase conclusiva di quel piano dovendo riapprovare il piano stesso. Allora, siccome era una variante sostanziale e c'erano di mezzo parecchie aspettative dei richiedenti, varie modifiche, aggiornamenti, eccetera, si è preferito stralciare quella variante e riproporla in questa sede, insomma, in questa variante. E poi c'è una richiesta di inedificabilità che è pervenuta all'amministrazione comunale in base alla legge e qualsiasi proprietario di area edificabile, per area edificabile intendiamo un'area o residenziale o produttiva, che quindi può prevedere la realizzazione di un edificio, di un volume e quant'altro, e qualsiasi proprietario di un'area di questo tipo libera può chiedere l'inedificabilità della superficie e quindi può rendere inedificabile l'area per 10 anni. Naturalmente in questo periodo di 10 anni l'area non sarà sottoposta a tassazione, quindi l'IMIS in sostanza, e ogni anno il comune deve dare risposta alle istanze che pervengono da parte di dei privati. Quest'anno ce n'era una sola, cioè, ciò non vuol dire che ogni anno il comune deve fare una variante, accumula un certo numero di richieste e poi viene fatta la variante, ma il comune può dire al tal richiedente, in attesa che venga fatta la variante al PRG, io accolgo la tua domanda e ti riduco la tassazione a partire dal giorno in cui tu l'hai formulata. E poi abbiamo alcuni aggiornamenti sia normativi che cartografici che derivano da modifiche ai piani attuativi. I piani attuativi sono quegli strumenti subordinati al PRG e che prevedono una progettazione speciale. Ecco, qui avevamo il piano attuativo in località Greggi, che era stato modificato, e il piano regolatore ne ha preso atto in questa variante. E stessa cosa il piano di lottizzazione Morei 3, denominato così, che era stato in sostanza concluso, e quindi una volta concluso e collaudato il piano stesso si è tolto il vincolo di lottizzazione dalla cartografia e anche dalla normativa. E poi, siccome nel piano regolatore di Mezzo Lombardo abbiamo vari accordi pubblico / privato su alcune aree strategiche, l'ufficio tecnico ha suggerito di evidenziare meglio questi strumenti sulla cartografia, e quindi sono stati inseriti alcuni, si chiamano specifici riferimenti normativi. Poi sono state aggiornate 4 schede dei centri storici, degli edifici storici, 3 dei quali ricadono entro il perimetro dei centri storici e una è un edificio storico esterno. Anche queste 3 modifiche, questi 3 aggiornamenti, non sono pervenuti su istanza di privati, e non avremmo neanche potuto modificare il piano con una variante non sostanziale per interessi privati, ma sono state suggerite dall'ufficio tecnico che manipolando, utilizzando le schede dei centri storici nell'esplicazione della loro attività di edilizia, delle pratiche edilizie, la commissione edilizia eccetera, hanno rilevato alcuni refusi o alcune mancanze in queste schede. Poi è stata aggiornata la tavola degli insediamenti storici inserendo tutte le aree di pertinenza, e questa era una richiesta che aveva fatto la provincia, perché noi avevamo la vecchia tavola 8 che si chiamava categoria di intervento degli spazi non edificati, e che però non era adeguata come normativa e neanche come simbologia, come leggenda, allo standard della provincia. Quindi è stato fatto questo lavoro. E poi, mentre erano in corso le operazioni di aggiornamento del piano, è arrivata una comunicazione della soprintendenza per cui è stata accolta ovviamente, ed è stata modificata un'area di rispetto del castello, della torre, e quindi è stato modificato il perimetro della zona di rispetto del castello a monte, che si configura come un'area boscata di storica e di grande pregio, e per cui la soprintendenza ha inserito questo vincolo e noi abbiamo subito colto l'occasione per aggiornare anche il piano regolatore. E da un punto di vista normativo, l'ufficio tecnico ha rilevato che alcuni articoli che riguardano le aree residenziali B1, B2 e B3 era meglio riscriverli, perché davano adito a delle interpretazioni anche ambigue, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di recupero abitativo nei sottotetti, laddove gli edifici esistenti hanno già un'altezza che supera quella massima di zona, e quindi è stato sistemata la norma in modo che non vi siano discussioni sull'interpretazione sostanzialmente. Ecco, la relazione, il piano si compone da norme di attuazione nella versione di raffronto tra le norme vigenti e quelle modificate, e le norme nella stesura senza raffronto, la relazione illustrativa, il fascicolo delle quattro schede modificate e poi tutta la cartografia. Ecco, partiamo velocemente dall'adeguamento del PRG al PTC stralcio delle reti infrastrutturali ed ecologiche della comunità. Allora, la comunità ha prodotto questo piano, che è stato approvato dalla giunta provinciale, e l'articolo 11 delle norme di attuazione del PTC dicono che entro 6 mesi dall'approvazione del piano i comuni devono provvedere all'adeguamento dei propri piani regolatori, modificandone le previsioni eventualmente in contrasto ed adeguandone la disciplina. Allora, il PTC si è interessato in particolare degli ambiti fluviali di interesse ecologico e degli ambiti multifunzionali agronaturalistici. Allora, qui ci possono essere vari punti di vista, perché qualcuno può ritenere che questa sia un'ulteriore complicazione nella lettura di un piano regolatore, e qualcun altro può ritenere un'opportunità invece segnalare alcune peculiarità del nostro territorio. E qui vedete, questa è la cartografia del piano della comunità, che ha individuato le aree multifunzionali, no scusate, le aree di interesse ecologico, differenziandole in tre categorie, e cioè le aree di interesse mediocre, che sono queste gialle, le aree di interesse con valenza bassa, che è questa viola, e poi ovviamente l'area con valenza elevata, che è quella che corrisponde al nostro biotopo che tutti conosciamo. Poi il PTC ha evidenziato anche con questo colore verde delle aree che secondo lo studio che loro hanno fatto hanno bisogno di essere riqualificate da un punto di vista ambientale e di essere rinaturalizzate. Allora, noi abbiamo visto, ci siamo occupati in particolare di queste due aree, che una è vicina all'area produttiva e l'altra è più prossima al biotopo. E il PTC si è occupato anche di piste ciclabili, facendo delle previsioni di nuovi collegamenti. Però leggendo la delibera di approvazione della giunta provinciale, che ha richiamato la comunità al fatto che le piste ciclabili devono essere condivise con il servizio piste ciclabili della provincia, e quindi ci sono stati un po' di problemi, noi abbiamo evitato di andare a inserire previsioni che non sono ancora ratificate dal servizio piste ciclabili della provincia. E poi il PTC della comunità ha evidenziato questa grande, enorme area che è l'ambito multifunzionale agro-naturalistico. Come ripeto, a queste modifiche cartografiche sono andate dietro via via le norme di attuazione, che qui vediamo evidenziate in rosso. Quindi nell'ambito ecologico con valenza elevata, ovviamente, non so se lo diamo per letto l'articolo, se l'avete visto, o se
c'è da fare delle domande dopo, ma...
non so, ditemi voi. Nel PRG l'ambito ecologico con valenza elevata è evidenziato con questi alberelli blu. Questa è la simbologia del PRG Tools della provincia, che è uguale per tutti i comuni. Mentre l'ambito ecologico con valenza mediocre, e qui abbiamo la norma di riferimento, e è evidenziato, gli alberelli hanno un colore diverso. Come vedete, in questo caso è esattamente corrispondente all'alveo del torrente Noce. Quindi, e l'ambito ecologico con valenza bassa è invece agli alberelli di quest'altro colore. Questi articoli portano ad un controllo di ciò che si fa nei pressi delle rive dei corsi d'acqua. Quindi è importante che quando arriva un progetto che coinvolge o un'attività o una richiesta edilizia che coinvolge un ambito di questo genere, ovviamente queste norme determinano una modalità operativa e vanno tenute in considerazione. Quindi l'ufficio tecnico dovrà fare dei controlli, ma non solo l'ufficio tecnico. Se c'è un'azienda agricola che ha una coltura in riva al Noce, e chiaramente qui ci sono delle disposizioni che non ce le siamo inventate noi, ma le ha approvate la giunta provinciale nel PTC e il comune si è adeguato. Quindi questo è per dire che ovviamente noi ci adeguiamo, però poi vanno prese in considerazione queste norme. E l'ambito ecologico, l'ambito multifunzionale agronaturalistico, l'abbiamo voluto riportare su una tavola nuova di piano regolatore, altrimenti se noi l'avessimo inserita su questa tavola del PRG, avremmo creato un vincolo su vincolo e quindi una certa confusione. Quindi abbiamo fatto questa tavola nuova dove sono riportati sia gli ambiti fluviali che l'ambito multifunzionale agronaturalistico. E anche qui c'è una norma di riferimento. Io vi leggo solo il comma 3. E in questo ambito l'attività agricola deve tendere all'integrazione con i sistemi ecologici e biologici, sia in senso protezionistico, rispettando l'equilibrio ecologico e la biodiversità, sia sul piano culturale, utilizzando risorse naturali per migliorare la produzione agricola. Quindi qui si dà anche la possibilità di una bioarchitettura, agricoltura, è una deformazione. Ecco, ma è un'apertura importante, ovviamente, ma è un'apertura che può anche creare dei disaccordi nell'ambito delle aziende agricole. E comunque noi ci siamo adeguati. Ecco, poi abbiamo queste due aree, che già precedentemente il piano regolatore aveva evidenziato come aree ad elevata integrità, ma era una previsione di piano, perché quelle due aree non sono ad elevata integrità, ma devono essere rinaturalizzate. E sono quelle aree che prima vi ho mostrato, quelle aree verdi, che corrispondono a queste particelle fondiarie, e sostanzialmente diventa un'opportunità. Allora, il piano della comunità ha detto che su quelle aree che vanno rinaturalizzate è il comune che deve stabilire la norma. Allora abbiamo stabilito questa norma qui. E sostanzialmente l'area... Questa che indico è l'area A e questa che indico adesso è l'area B. Se noi andiamo a vedere la normativa, allora l'area di circa, parlo della A.
Mi permette?
Sì.
Scusatemi, non so se avete capito dove siamo. Siamo nella zona industriale, sotto dove c'è adesso il capannone di Tecnofin di Trentino Sviluppo, adesso che c'è la Carto Trentina, c'è l'uscita della galleria e sotto c'è un praticello dove c'è dentro la cabina dell'AIR, che è diventato un porta rifiuti perché buttano le immondizie la gente che scende dalla Val di Non. Lì avevamo noi una richiesta anche di autotrasportatori locali che non hanno posti per mettere i loro tir, e per cui avevamo individuato queste due aree, una per l'aspetto delle vetture e uno per l'aspetto dei autoarticolati.
Quindi nell'area A, che è di circa 2700 metri e che è di proprietà pubblica, è previsto un parcheggio pubblico per autoarticolati di servizio alla limitrofa zona produttiva. Però questa previsione dovrà essere preventivamente concordata con il servizio Bacini Montani. Mentre la seconda area, che è di 2750 metri, anche questa di proprietà pubblica, e ricomprende una parte della particella fondiaria 698/29, che è localizzata in adiacenza al biotopo di interesse provinciale numero 36, la Rupe, e dopo opportuna bonifica e rinaturalizzazione è destinata ad ospitare alcuni posti auto destinati ai visitatori della zona protetta. Il programma degli interventi sarà preventivamente concordato con il servizio aree protette della provincia. Ecco, quindi sono due, in questo caso sono proprio due opportunità per il comune per sistemare due aree che meritano questa attenzione. Ecco, poi passiamo alla variante per... facciamo che se ci sono domande rispondiamo adesso.
Se volete fare delle domande...
Sì, il piano regolatore è in ogni modo lo strumento che più di ogni altro avvicina il cittadino alle norme che la società civile si dà per gestire il proprio territorio, evidentemente. Non è il piano urbanistico provinciale, non sono gli strumenti pianificatori superiori, è il livello, diciamo, più basso, più alla portata, che ci diamo come comunità per regolare le norme che intendiamo attuare sulla costruzione, sulle modalità di operare a livello edilizio e a livello pianificatorio complessivo. Questo mi fa pensare che questo piano effettivamente abbia tutta una serie di ottime considerazioni, ottimi elementi. Ci sono alcune questioni che vorrei però sottolineare, in particolare proprio questa del concetto di riqualificazione, rinaturalizzazione che si pone su quelle due aree. Il concetto di rinaturalizzazione che io intendo non propone solitamente di creare dei parcheggi in un'area vicina a un biotopo, e non solo, ma capisco perfettamente che ci sia un'esigenza tecnica di dare un luogo per parcheggiare dei auto articolati e che questa cosa debba essere risolta, ma considerare la rinaturalizzazione come il concetto di creare altri parcheggi, perché qui mi sembra che i temi di questo consiglio siano abbastanza monotoni, tutto sommato. Noi parliamo solitamente di parcheggi e di rifiuti qui dentro. Ora, considerare e pensare che in quest'area, in questa zona, proprio vicino al biotopo, in una zona fondamentalmente molto laterale all'area edificata, si ghettizzi, perché dal mio punto di vista si rischia davvero di ghettizzare quest'area con un luogo dove praticamente si dimenticano i mezzi autoarticolati e si pongono delle macchine per dei visitatori, per un luogo, finalizzate ad un luogo che in teoria dovrebbe essere visitato a piedi e quindi dovrebbe al massimo essere raggiunto da una ciclabile, mi sembra una forzatura davvero davvero, come si dice, coraggiosa, ecco. Quindi questa specifica è una delle prime, diciamo, delle più evidenti, distorsioni di questa della lettura di questo PRG. E adesso vorrei che qualcuno mi dicesse come si intende il concetto di riqualificazione e rinaturalizzazione in un ambito come questo, che effettivamente il piano territoriale prevedeva di intervenire con questa attenzione, ma certamente di non dargli una destinazione d'uso di questo tipo. Grazie.
Magari rispondo. Allora, leggo l'articolo 7 del piano stralcio, che dice: zone di riqualificazione ambientale o naturalizzazione. Allora, sono zone prossime ad ambiti di notevole importanza ambientale e paesaggistica, interessate da previsioni urbanistiche decadute o da attività incongrue, per le quali i piani regolatori comunali dovranno definire una nuova disciplina in armonia con le indicazioni del piano territoriale della comunità. Sui terreni del demanio pubblico si suggerisce l'elaborazione di un programma di interventi coordinati tra il servizio Bacini Montani e gli altri enti interessati. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica sono ammesse solo le opere di ordinaria manutenzione. Allora, ci troviamo in due, sono due aree, di cui una è prossima a un'area produttiva industriale, e quindi il concetto di rinaturalizzazione io capisco perfettamente, però si prevede che venga condiviso con il servizio Bacini Montani. Quindi il servizio Bacini Montani potrà dire il parcheggio sia su grigliato erboso, non venga asfaltato, non si aumenti l'impermeabilizzazione del territorio. L'altro parcheggio prevede una rinaturalizzazione con limitati due o tre posti macchina per i visitatori, quindi il progetto verrà coordinato col servizio aree protette, quindi mi sento di dire che abbiamo prevedere un verde pubblico con un'area curata, però insomma ho capito l'obiezione. No, no, adesso passiamo alla variante.
La domanda, architetto, scusi. No, architetto, no, io sì. Ho una domanda. Volevo capire se in qualche modo la provincia, quando redige questi piani, fa anche una valutazione di quelli che tecnicamente si chiamano i servizi ecosistemici che arrivano dalla natura. Non so se lei, immagino, perché la natura ci dà ossigeno, acqua, dissesto idrogeologico, eccetera. Perché qui ho sentito tante belle regole, però io mi faccio sempre la domanda, tutto questo poi a che cosa serve, no? Cioè, se dobbiamo pensare ad uno sviluppo equilibrato con la natura, dobbiamo anche pensare a che tipo di impatto poi un certo tipo di regolamentazione o di rinaturalizzazione ci comporta, no? Perché l'abbiamo visto recentemente con il disastro di Vaia. Purtroppo la foresta della magnifica comunità è caduta perché non era una foresta, era una coltivazione, no? Quindi nel momento in cui tu tratti il territorio senza pensare a determinate dinamiche, arriva un disastro come quello e tira giù tutto, perché ovviamente non è più un bosco naturale, ma è un allevamento di abete rosso, eccetera, eccetera. Quindi volevo capire se negli strumenti di programmazione della provincia, quindi una domanda che non riguarda ovviamente il Consiglio Comunale, si tiene conto anche di questo tipo di servizio che arriva dalla natura, perché questi oggi sono gli strumenti di programmazione più moderni. Io mi occupo di sostenibilità, quindi diciamo un pochettino me ne intendo, no? Non sono un urbanista, però di solito la domanda che ci si fa è cosa mettiamo in natura in funzione di quello che la natura ci dà. Ecco, siccome ha parlato di strumenti di regolamentazione a livello provinciale, volevo capire se questo concetto in qualche modo è tenuto in considerazione. Ecco.
Ma direi di sì, perché gli studi che stanno a monte del piano urbanistico provinciale o che sono stati a monte del piano urbanistico provinciale, adesso sapete che è in corso la revisione del PUP, e ci sono degli studi specialistici con dei docenti universitari e specialisti di settore, sia per quanto riguarda le aree agricole che le aree boscate, e i trasporti e così via. La comunità, se noi andiamo a vedere sul fascicolo del piano stralcio approvato, l'equipe da quanti luminari e specialisti era formata, ci porta a pensare che abbiamo fatto degli studi adeguati. Però questa domanda mi coglie un attimo impreparato, nel senso che noi il comune ha fatto il suo lavoro, che è quello di adeguarsi. Poi io capisco che i discorsi sono molto più ampi e partono da molto lontano, ma effettivamente andrebbe l'urbanistica probabilmente va rivista e rivalutata a fronte di studi specialistici nei vari settori, ma soprattutto anche nell'agricoltura, visto che anche soprattutto nella Valle dell'Adige abbiamo coltivazioni abbastanza intensive e quindi va capito bene la situazione attuale in rapporto al futuro, insomma. Però ho capito perfettamente, però ripeto, il PRG si è adeguato e io credo che pochi comuni della Valle dell'Adige si siano adeguati al piano stralcio e quindi credo che siamo i primi. Poi vedremo anche, perché il piano verrà inviato anche alla comunità, cosa ci diranno, se siamo stati bravi o no. E proseguendo, la variante cartografica numero 1 è quella che prevede l'area per il magazzino comunale. Per il futuro magazzino comunale, perché è un'area di progetto per servizi pubblici e che prevede anche, adesso meglio mettere la cartografia, e quest'area prevede anche il riconoscimento formale della viabilità esistente. E siccome quest'area e la viabilità in parte si... Ecco, sì. Ecco, allora, vedete, la variante è contornata da questo perimetro rosso, è la variante numero 1. Questo pezzo di viabilità è una viabilità esistente, però se noi andiamo a vedere il piano regolatore vigente è gialla, cioè è zona agricola. E quindi la previsione è duplice. La prima è quella di dare l'indicazione della strada esistente come viabilità locale da potenziare. La seconda è quella di prevedere questa zona azzurra, appunto, per il futuro magazzino comunale. Se noi andiamo a vedere questo triangolino qui, nel piano vigente è una zona produttiva, quindi il fatto che in realtà nel piano è produttiva, ma in realtà vi si passa sopra con i mezzi, con camion, è viabilità. Quindi in sostanza questa previsione va a interessare quel triangolo che è di proprietà privata e quel triangolo passa da zona produttiva a viabilità. E l'area del magazzino e in parte l'area della viabilità sono su proprietà pubblica oggetto di uso civico. E quindi la relazione avrete visto che ha tutta una parte che va a quantificare le superfici ed è stata fatta una verifica che è la verifica che si fa sui beni oggetto di uso civico e che serve questa verifica per affermare che quella zona non comporta non comporta uno spreco di superficie oggetto di uso civico, perché è previsto il magazzino comunale che è di interesse collettivo. Quindi questa in sostanza è la variante numero 1.
adesso chiederei se hanno letto il documento, sono stato qua in due ore.
Ecco, sì, la variante numero uno è corredata da uno studio di compatibilità geologica che è allegata agli elaborati di piano, perché chiaramente voi vedete queste due strisce nere sono i tomi di protezione dalla pericolosità di caduta sassi, e quindi il servizio geologico aveva dato delle prescrizioni un anno fa e sono state tenute in considerazione anche attualmente. Quindi è prevista anche il prolungamento del tomo a protezione della viabilità esistente. Questa immagine è tratta dallo studio di compatibilità del dottor Paternoster. Qui sono le indicazioni relative all'uso civico. E poi veniamo alla variante numero 2, che è quella che soddisfa la richiesta di inedificabilità. In base all'articolo 45 della legge urbanistica provinciale, chiunque può fare questo tipo di richiesta se ha un'area edificabile libera. E in questo caso l'area è questa, contornata di rosso, e è la particella fondiaria 421/4, che passa da area produttiva D2 a verde privato col vincolo di inedificabilità, ed è un'area di 1219,46 metri quadri. Eccola qui, quindi qui la vedete con la destinazione produttiva nel piano vigente e qui la vedete con la destinazione verde privato con questo retino rosso, questa griglia rossa, che sta a significare che per 10 anni, dall'entrata in vigore della variante che l'ha introdotta, per 10 anni il privato non potrà neanche chiedere che venga ripristinata. Quindi, prego.
Era una domanda che volevo fare anche prima. 10 anni... Ma può essere rivisto o è vincolante? I 10 anni sono vincolanti?
No, è vincolante, la legge dice che per 10 anni non può essere ripristinata, e qualora volessero ripristinare la destinazione produttiva dovrebbero comunque fare una variante urbanistica.
Sì, ma facendo una variante si può di nuovo rivedere?
Dopo 10 anni.
Ok, grazie.
Ecco, qui abbiamo le varianti numero 3 e numero 4, che sono degli adeguamenti delle modifiche già avvenute. Quindi abbiamo il PIP, il piano per insediamenti produttivi in località Greggi, e il piano di lottizzazione Morei 3. Ecco, qui vedete questo contornato da questi pallini neri, è il PIP, e qui vedete quest'area che con la variante viene tolta dal PIP e aggregata all'area produttiva di sinistra, mentre qui vedete il piano di lottizzazione che è stato sostanzialmente completato, è stata fatta il collaudo e quindi è stato tolto il perimetro. Ecco, qui vedete le due aree. Sì, qui non vedete la differenza perché il perimetro rosso che indica la variante copre i pallini neri, ma insomma Poi sono stati, su indicazione dell'ufficio tecnico, sono stati riportati nelle quattro aree che sono oggetto di convenzione pubblico-privato, sono stati riportati degli specifici riferimenti normativi. Quindi abbiamo il compendio ex cantina rotaliana, e il complesso ex canossiane, e il riferimento normativo è questa stellina con l'articolo 2, C, lettera 3A, che fa riferimento all'accordo e alla convenzione. Stessa cosa per l'area ex bersaglio e area in località Braide, e per il parcheggio in adiacenza a Piazza San Giovanni. E del parcheggio abbiamo approfittato dell'occasione per togliere la previsione di progetto e inserire che è un parcheggio ormai esistente. Ecco, poi ecco qui questo è il PL2 in Braide Est, anche qui è stato messo il riferimento normativo. È stato tolto questo refuso dal piano vigente che faceva riferimento a un riferimento normativo riferito alle aree produttive del settore secondario di interesse provinciale che è ampiamente superato, non esiste neanche la norma di riferimento e quindi è stata stralciata. Qui abbiamo la tavola del centro storico. Allora, vedete sulla sinistra il piano vigente e sulla destra il piano oggetto di variante, e cioè l'inserimento in giallo delle aree di pertinenza che fanno poi capo alla norma. Qui vedete la vecchia tavola che derivava ancora dal primo piano dei centri storici fatto a mezzo lombardo e che differenziava le varie aree in sottocategorie tipo orto, giardino, area pavimentata, prato, coltura agricola, eccetera. E la provincia ci ha chiesto ancora 2 anni fa di sostituire questa tavola con quella che poi ci permette di esportare i file shape, che sono quelli georeferenziati, che poi permettono il controllo urbanistico anche alla provincia. E questo è l'articolo un po' rivisto e corretto sulle aree di pertinenza. E qui invece vedete l'area legata al complesso monumentale del castello, della torre, e sono questi pallini verdi che determinano questo vincolo paesaggistico e storico per tutta quest'area boscata che è a monte del castello. E per quanto riguarda l'aggiornamento delle schede dei centri storici, sono 4, e vi mostro quali sono state le modifiche, ma sono veramente dei refusi. Allora, diciamo fascicolo. Allora, sono la scheda 320, la 1028 e la 1514A, che sono all'interno del centro storico, e la 2031 che è esterna. E, come ho detto inizialmente, sono su indicazione dell'ufficio tecnico. Allora, questa è la scheda 320. andiamo a vedere che cosa è stato fatto, la scheda 320 è soggetta a risanamento conservativo, in realtà ricomprende anche una porzione dell'edificio adiacente che è soggetto a ristrutturazione edilizia. La vecchia scheda non dava questa indicazione, diceva solo risanamento conservativo. Qui vedete in rosso la modifica, quindi più ristrutturazione edilizia. Se andiamo a vedere, vedete che 320 c'è sia sul risanamento che sulla ristrutturazione. Con l'occasione abbiamo aggiornato la scheda, questa è la vecchia foto che era presente, e qui invece abbiamo specificato meglio cosa è soggetto ad R3, a ristrutturazione, che poi sono interventi che sono già stati fatti, e cosa è soggetto ad R2, e quindi abbiamo aggiornato anche la documentazione fotografica. E invece la scheda 1028, l'ufficio tecnico ha rilevato che una porzione dell'edificio, che indico qui con la manina, non era retinato come il resto dell'edificio, allora è stato retinato e sostanzialmente qui vedete il manufatto pertinenziale adiacente sul fronte sud, facente parte della piede 443, risulta bianco ed erroneamente non retinato nel PRG vigente, quindi in occasione poi di questa variante è stata anche prodotta una documentazione fotografica aggiornata. Il volume è questo, e quindi è anche un'occasione poi per aggiornare la schedatura. La scheda 1514A, che è questa, era già stata modificata con l'ultima variante sostanziale, però era stato previsto la possibilità nella corte interna di sopraelevare un corpo più basso per il recupero abitativo. La scheda è entrata in vigore, però sulla cartografia non era stato riportato correttamente il retino che permette la sopraelevazione. Il retino è un po' più fitto di quello che non permette la sopraelevazione. Ecco, e qui c'erano già le fotografie della precedente variante, quindi abbiamo tenuto quelle. Il corpo che possono sopraelevare è questo. Poi abbiamo la scheda esterna ai centri storici e fa parte, è un corpo edilizio che fa parte del complesso De Varda,
Villa De Varda,
scusate, e qui vedete la scheda 2031, è l'edificio tra virgolette di servizio a quella che era la villa. Infatti se noi andiamo a vedere la documentazione fotografica del 96, c'era solo questo edificio. L'ufficio tecnico ha chiesto di produrre una documentazione fotografica più aggiornata per capire di quale edificio parliamo. In realtà, vedete, parliamo di questo edificio e di questo corpo aggiunto, e se lo guardiamo da questa parte è un edificio di tutto rispetto, quindi la scheda è stata semplicemente aggiornata. Poi abbiamo le norme di attuazione, però ve le risparmio.
Se hanno domande, se hanno... Se ci sono delle domande, l'architetto si ferma e se no lo liberiamo.
Prego, consigliere Dalla Brida.
Grazie, volevo ringraziare l'architetto per il chiarimento che è stato assolutamente preciso, anche se evidentemente poco, diciamo, avvezzi alla materia, immagino si siano, diciamo, annoiati, perché purtroppo queste cose sono, diciamo, piuttosto specialistiche, ecco. Io però vorrei riportare la questione sul piano politico, ossia sulle scelte di fondo che sì, una domanda al tecnico, certamente. Perfetto, benissimo. Allora, semplicemente questo. Le norme legate agli ambiti multifunzionali agronaturalistici, che dovrebbero essere partite dal piano territoriale sostanzialmente e che differenziano in tre classi, se non sbaglio, il contesto agronaturalistico, o meglio, determinano, diciamo, delle caratteristiche di carattere di approccio a questo genere di spazio multifunzionale, risultano essere vincolanti oppure riescono a essere semplicemente di suggerimento per le attività da eseguire? Grazie.
Allora, secondo me sono vincolanti, ma sono anche declinate con una certa tono morbido sostanzialmente, però vanno tenute in considerazione e si determina un vincolo diverso, un vincolo ulteriore.
Un'ultima domanda, per cortesia. Il livello invece di protezione fluviale, che in questo caso si parla sì di tre livelli diversi, il primo come è considerato mediocre, se non sbaglio, che è il tratto più a nord, se non sbaglio, sì. Quello dalla, diciamo, dalla Rocchetta fino al imbocco del diciamo della centrale di Mezzocorona, certamente, e che è considerato mediocre pur avendo, secondo l'Unione Pescatori e l'Associazione Pescatori, eccetera, delle valenze estremamente elevate per la moltiplicazione dei pesci, per la semina, eccetera. Il secondo pezzo, il pezzo che invece è considerato scarso per evidenti ragioni legate al deflusso della centrale di Mezzocorona, che ne altera il funzionamento ecologico in modo importante e che purtroppo non permette ai sistemi naturali di svilupparsi in maniera, diciamo, naturale, ecco. E poi il terzo, quello legato invece al biotopo, che è considerato di alta qualità pur essendo a monte del peggior stato del fiume, evidentemente, proprio per le opere che la provincia a suo tempo ha compiuto per qualificare questo spazio e queste aree. Ora, le prime due circostanze che abbiamo citato, il mediocre e il basso, quanto possono essere, diciamo, coinvolte da un intervento antropico rispetto alle norme precedenti? E soprattutto il problema legato alla sicurezza idraulica è in ogni modo presente oppure questa cosa è secondaria a questo punto? Grazie.
Allora, secondo me è secondaria rispetto al fattore sicurezza. Nel senso che la parte, cioè lo studio ecologico si lega molto al fattore, non tanto al fattore sicurezza, ma quanto al fattore ecologico, biologico, e quindi pur in questo caso specifico avendo a che fare con un'area, con un ambito ecologico con valenza mediocre, è pur sempre un ambito ecologico nel senso lato più vasto possibile. Mi riferisco anche all'intervento del consigliere di prima. E secondo me sono dei vincoli, perché per esempio il comma 2 parliamo di valenza mediocre, e quindi nella nostra immaginazione la valenza mediocre è una schifezza, no? Invece non è così, perché è valenza mediocre rispetto alla valenza elevata, ma è pur sempre una valenza ecologica. Quindi la fascia perifluviale, comma 2, può essere delimitata solo da barriere naturali, e in essa sono consentiti solo lavori di piantumazione riparia e tagli di curazione. Hanno utilizzato anche una terminologia molto molto specifica, perché tagli di curazione, e io sono andato a guardarmelo sul vocabolario, purché non compromettano la funzionalità ecologica. Quindi certo, poi tradurre questo comma in operatività è un bel problema, perché il comune non ha nell'ufficio tecnico un biologo o un naturalista, e quindi mi rendo conto oppure si chiede un intervento della provincia per valutare. Qui il problema sono le immissioni e le coltivazioni che siano compatibili, eccetera eccetera. Quindi
grazie Ghito. Qualche altra osservazione? Quindi possiamo anche liberare la presenza del tecnico. Grazie.
Grazie. Grazie a voi, vi libero io.
Sì, se c'è qualche intervento, invece che rivolto al tecnico, magari a... Non c'è altro. Vabbè, prego.
Se posso ancora entrare in merito, allora. Allora, iniziamo un po' dalla questione, diciamo, politica a questo punto, non più tecnica, cercando di capire, o meglio di spiegare, quali sono le nostre perplessità, evidentemente, e cercando di anche di spiegare quali dovrebbero essere, secondo noi, gli indirizzi di questo convegno, di questo gruppo. Ecco, allora, per iniziare, la mia domanda l'ultima, quella relativa al fiume, era evidentemente collegata ad eventuali infrastrutture che si possano realizzare in ambito fluviale, che in qualche modo mi pare che questa giunta, che questa amministrazione ha in programma di realizzare, e quindi volevo in qualche modo capire lo spazio operativo che avevamo dentro questa normativa, dentro questo PRG, per andare ad intervenire sull'asta fluviale e creare delle opportunità, come si diceva, o turistico o in ogni modo sociali, che in qualche modo garantiscano diciamo un'opzione in più per questo luogo, una diciamo occasione turistica, di svago, di interesse culturale, che sia compatibile con il PRG. Questa era la ragione per cui ho fatto la mia ultima domanda al tecnico, legata agli spazi che ci sono, e soprattutto, ripeto, se la sicurezza idraulica in questo caso è stata o non è stata considerata, perché evidentemente, come temevo, il piano regolatore generale in ogni modo è subordinato alle, diciamo, problematiche di carattere di sicurezza, e se non si risolvono a monte i problemi legati ai rilasci della diga di Mollaro, mi risulta, o meglio credo risulti difficile, evidentemente, proporre qualcosa di credibile a livello progettuale. Questo per quanto riguarda il concetto del torrente Noce. Torniamo alla descrizione complessiva. Ora, ho sottolineato il fatto che Ci sono anche, cioè la nuova norma che caratterizza l'intero coltivo, diciamo, della piana rotaliana come ambito multifunzionale agronaturalistico, connotazione che in qualche modo determina per questa risorsa un interesse che va al di là dell'agricoltura e che purtroppo credo che sia un pregio e un difetto nello stesso tempo, nel senso che questo spazio diventa uno spazio che non è soltanto agricolo ed evidentemente collide con interessi che sono diversi da quello del semplice coltivare il campo. Molto spesso questo spazio, anche ad oggi, anche in questo momento, è chiamato ad essere spazio per le passeggiate, mi riferisco agli spazi delle cosiddette campagne dove molta gente va a camminare, dove c'è una frequentazione ciclopedonale, eccetera. E questo genere di attività di utilizzo del territorio è un'evidente contaminazione tra modalità d'utilizzo diverse, che in ogni caso bisognerà tenere in considerazione, che qui, attraverso questa descrizione, in qualche modo cercano di indirizzare verso un utilizzo ecologico del territorio, che naturalmente ecologico o con dell'attenzione in ogni caso di carattere naturale. Attenzioni che chiaramente molto spesso collidono con l'interesse puramente agricolo, naturalmente. Questa cosa bisognerà riuscire a far crescere, riuscire a fare concepire il territorio come un unicum e come una risorsa davvero importante per qualificare i prodotti che ci sono e dare nel contempo la possibilità ad altri operatori, che sono operatori turistici, che sono operatori evidentemente che hanno interessi diversi da quello del semplice agricoltore, di poter condividere o quantomeno coincidere con questo spazio, con questo territorio. Questa partita, che è tutta da giocare evidentemente, sarà probabilmente una partita difficile se non c'è una preparazione culturale, una preparazione sociale che riesca a coinvolgere i nostri agricoltori, che hanno non solo tutto il diritto ma anche tutto il nostro, come si dice, supporto, a fare sì che praticamente il loro prodotto si valorizzi ancora di più attraverso un intento culturale e riesca a superare il gap che in ogni caso si avrà nella difficoltà di gestire con più identità, con più soggetti, lo stesso territorio, lo stesso terreno, la stessa risorsa. Questo per quanto riguarda il discorso multifunzionale, dove sulla norma è scritto chiaramente che c'è la volontà di mirare a ridurre i trattamenti inquinanti, di trovare delle adozioni di protocolli di coltivazione biologica ed avere tutta una serie di attenzioni legate evidentemente al suolo, proprio per cercare di farlo diventare un giardino oltre che una coltivazione. Noi come consiglio dovremmo quantomeno cercare di avere questa attenzione, cercare di indirizzare verso questa idea i nostri amici coltivatori, ecco, fare sì che il loro prodotto sia ancora più prezioso e che l'equilibrio economico almeno ne risulti favorito. Un'altra questione è legata invece all'area che abbiamo citato prima, quella del biotopo. Mi risulta davvero difficile considerare che i parcheggi risultino essere una rinaturalizzazione, naturalmente, e soprattutto, ripeto, c'è anche un problema di localizzazione. Laggiù, sul margine dell'abitato, temo che si formi un'area ghettizzata, ma questo, cioè, io credo che in ogni caso il modo con cui si fanno le cose è molto spesso più importante di dove le si fanno. Quindi questo mio, come si dice, questa mia considerazione è legata al fatto di tenere delle attenzioni molto particolari. Evidentemente, come ha spiegato l'architetto poco fa, la scelta probabilmente risulterà lecita. Nessuno, come si dice, sta imponendo qualcosa che non si possa fare. Bisogna vedere se oltre che lecita è considerabile, perché, ripeto, creare un parcheggio per autotreni Molto probabilmente assolutamente incustodito, molto probabilmente, senza nessun tipo di ritengo, perché queste sono cose che non conosco, evidentemente questa notizia, pur essendo sul precedente PRG, mi è arrivata nella lettura del DUB e quindi è per me nuova. Considerare quindi uno spazio per autotreni senza neanche un pagamento di un spazio anolo o ancora, non lo so, mi sembra una cosa, come si dice, che rischia di ghettizzare quell'area alla stregua di ciò che è avvenuto nel farne una di due, togliendo la cava. Ecco, mi sembra che su quell'area si stia un po' concentrando una considerazione nefasta. Sembra quasi che il biotopo, invece che un'opportunità, risulti essere il posto dove mettere le cose che servono poco o non servono affatto. Se da una parte si dichiara che si vuole creare un'opportunità turistica a mezzo lombardo, dall'altra mi sembra che queste scelte non siano proprio allineate con questa visione. Sarà il sindaco, sarete voi assessori a spiegarmi qual è il modo giusto con cui realizzarle, perché capisco per contro che un parcheggio per autotreni non è un luogo semplice da trovare e per contro ne abbiamo la necessità. Quindi qui da una parte c'è la necessità di fare questa cosa, dall'altra l'opportunità di farla lì e ancora la discutibile, come si dice, collocazione, ecco, dal mio punto di vista. Ecco, andiamo avanti. Dunque, per quanto riguarda la nuova area attrezzata di Nogarole, presso Rupe, niente da dire. Inclusa la realizzazione dei paramassi, mi sembra un'ottima scelta, mi sembra che sia un'opportunità da prendere. Credo che sia anche strategico farla in quel luogo. Sono perfettamente d'accordo, siamo perfettamente d'accordo, perché parlo a nome chiaramente di tutti e due i gruppi. La richiesta di inedificabilità, nulla da dire, è tutto secondo le libertà individuali, evidentemente, e secondo la legge, naturalmente. Per quanto riguarda la località Greggi, a posto, anche lì niente da dire, il vincolo paesaggistico del piano attuativo è stato tolto, e tra l'altro ho notato che gli elettrodotti sono stati ricollocati, tra l'altro in modo abbastanza, cioè diciamo che l'area è stata un po' segnata da questa nuova ricollocazione, perché sembra ancora più investita dallo spazio di rispetto. Ecco, però mi rendo conto che queste sono cose oggettive e nulla da dire. Vediamo un po' cos'è questo. Ah sì, il concetto del cambio di principio rispetto al risanamento conservativo R2 e la ristrutturazione edilizia R3, che vede gli impianti finalmente posti anche all'esterno delle abitazioni, gli impianti tecnologici, è stato tolto l'obbligo di doverli realizzare all'interno, mi sembra assolutamente da sposare, perché fondamentalmente dà maggior flessibilità alla modalità costruttiva, ci permette di fare delle scelte tecnologiche che facilitano l'evoluzione anche della qualità dell'abitato, e quindi questa cosa, al di là del punto squisitamente estetico che potrebbe essere leggermente inficiato, ci permettono di evolvere, diciamo, dal mio punto di vista. Ancora, bene il concetto di ampliare i sottotetti, anche qui riduciamo in qualche modo il consumo del suolo attraverso la riqualificazione del tessuto storico, e quindi queste due partite, quella di riuscire a reinvestire nel nostro centro storico riqualificando gli immobili e dando la possibilità di aumentare la superficie abitabile utilizzando i sottotetti, è una partita che ci permette in ogni modo di non andare oltre il perimetro che abbiamo adesso da un punto di vista urbanistico. Un'ultima questione invece, che mi dispiace abbastanza, per quanto so benissimo di essere in una posizione controversa anche qui, io non vorrei fare l'ecologo forzatamente. Davvero non sono così estremo come si possa pensare, però quando vedo le condizioni con cui avete, come si dice, considerato l'area da rinaturalizzare, e questa piccola cosa, che è una piccola cosa effettivamente, quella di togliere l'obbligo Vediamo un po'. Togliere l'obbligo di mettere alberi ad alto fusto nel 10% di superficie verde delle aree, se non sbaglio sono le D2 queste, no, la D1, D1 e D2, cioè le aree industriali. Cosa succede? Nelle aree industriali c'è l'obbligo di tenere una superficie a verde, c'è da sempre. È un'area che normalmente è tenuta a parcheggi, in ogni caso ha delle funzioni idrauliche, perché quest'area di solito è quella che permette all'acqua di, come si dice, di penetrare nel terreno, eccetera, e di avere, si poteva, c'era l'obbligo di tenere anche dell'essenza d'alto fusto, cosiddetto, ossia degli alberi. Ora, nelle aree industriali, con questa scelta, nessuno pianterà più alberi. Nelle aree industriali. Questa è una scelta di comodo di colui che ovviamente edifica una struttura industriale, ma che toglie un'opportunità a noi tutti. Perché? Cosa succede? Al giorno d'oggi chi dovrebbe piantare degli alberi? Il comune? Mi pare di no, in linea di massima, perché qui di grandi alberi non se ne sono mai piantati, mi pare. I privati? È una condizione davvero rara che qualcuno abbia il suo giardino e le sue piante. È davvero una circostanza, diciamo, remota. Ora, le piante normalmente si tagliano, e questo è oggettivo, ma quando c'è una regola come questa che impone a qualcuno di piantare delle piante in un ambito, in un ambiente dove in ogni modo siamo fuori scala da un punto di vista edilizio, cioè ci sono degli edifici, quelli industriali, che non sono a scala residenziale, non sono gli edifici da 20x10x10, sono normalmente edifici con piante da 30 metri per 50 metri per 30, cioè sono in ogni modo edifici imponenti dove davvero l'unica cosa che si potrebbe fare è collocare qualcosa di importante come degli alberi, evidentemente. Ora, vi ricordo tra l'altro, e questa è una condizione che mi piace ricordare da un punto di vista culturale, che un signore che si chiamava Adriano Olivetti ha fatto la sede della sua industria a Ivrea e ha fatto le finestre della sua fabbrica davanti al bosco, perché riteneva che i suoi dipendenti dovessero godere di uno stato di pace naturale e vivere il loro lavoro come una circostanza assolutamente, come si dice, piacevole. Ecco, qui invece si sta togliendo anche l'ultimo brandello di verde, diciamo, obbligato, che gli industriali devono porre in essere. Vediamo se c'è del resto. In linea generale no, vorrei che magari qualcuno replicasse sulle considerazioni che ho fatto. Io mi sono letto con attenzione il documento, evidentemente ho voluto dare la considerazione nostra delle minoranze su questa cosa e mi piacerebbe, ecco, sentire cosa ne pensa anche la maggioranza su tutta la linea. Grazie.
Grazie consigliere Dalla Brida, lascio la parola al sindaco per la richiesta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie per l'esposizione all'architetto Talamo, ma volevo innanzitutto precisare una cosa che è passata forse un po' così in sordina, il fatto che questa è una variante non sostanziale, cioè significa che le norme che abbiamo discusso stasera non sono state in qualche maniera ideate o inserite nel nostro strumento urbanistico dalla giunta comunale piuttosto che dalla maggioranza comunale, bensì evidentemente recepite da uno strumento di attuazione più elevato, in questo caso il piano territoriale di comunità, e quindi noi non abbiamo fatto altro che adeguare il nostro strumento alle scelte che sono state fatte in questo caso in comunità di valle attraverso il piano territoriale di comunità per quel che riguarda quella parte e la parte evidentemente dove abbiamo discusso di tutta la parte dell'alveo e la parte da rinaturalizzare. Ci sono evidentemente delle partite invece di adeguamento normativo che ha ben esposto l'architetto, pertanto ricordo insomma che un anno e mezzo fa circa abbiamo invece discusso una variante sostanziale, quella sì ricca di scelte di questa amministrazione comunale, e lì sì c'erano evidentemente, si sono prese delle decisioni, si sono fatte delle scelte che hanno modificato il nostro strumento naturalmente con una idea di sviluppo pianificatorio anche del nostro comune. Volevo innanzitutto iniziare con una battuta, se mi concedete, perché se da un lato sull'ultima questione, quella del verde nelle aree industriali che citava il consigliere Dalla Brida, quando giustamente diceva che Olivetti ha piantato, insomma, ha realizzato la propria struttura artigianale in maniera tale che da permettere che i suoi operai o i suoi addetti potessero vedere il bosco di fronte alla finestratura, voglio ricordare una cosa che noi troppo spesso forse ci dimentichiamo: siamo evidentemente fortunati, abitiamo in un luogo stupendo dove credo in qualsiasi posto collochiamo una struttura mezzo lombardo, abbiamo la fortuna, a est e a ovest principalmente, di ritrovarci il bosco e il più bel giardino vitato d'Europa, come qualcuno lo ha definito. Pertanto, insomma, ricordiamoci anche di questo. Due precisazioni sulle sue considerazioni. La prima, quando parlava della riqualificazione del Noce, che in qualche maniera potrebbe cozzare con le previsioni contenute nella modifica del nostro piano regolatore generale, ricordo che qualsiasi tipo di modifica, a prescindere dal fatto, se noi avessimo scritto che volevamo collocare un castello all'interno del Noce, a parte che c'è una conferenza dei servizi che valuterà le nostre scelte e che quindi ci dirà se sono o meno coerenti con lo sviluppo urbanistico che si è data la nostra provincia, ma dall'altra parte il progetto del Noce anche a livello idraulico sconta comunque naturalmente un'approvazione da parte del Servizio Bacini Montani, sconta dal Servizio Bacini Montani un dialogo che noi stiamo proseguendo da circa 2 anni e mezzo/3. E man mano che le cose sono andate a delinearsi, ormai la progettazione è arrivata allo stadio definitivo, queste considerazioni sono state già tutte considerate, sono state messe delle prescrizioni, richieste delle modifiche, ma siamo arrivati alla costruzione di un progetto che evidentemente non va a contrastare quello che oggi c'è su quella norma, ma va a recepire quelle che sono naturalmente le considerazioni di chi in quell'alveo ha la competenza esclusiva idraulica e deve garantire la sicurezza di tutti i cittadini che dovessero andare a frequentarlo. Per quel che riguarda l'interesse agronaturalistico, è un qualcosa che in comunità di valle, e che era stato avallato anche dalla conferenza dei sindaci, si era voluto in qualche maniera provare a delineare esattamente per gli scopi e con gli scopi che il consigliere Dalla Brida ben immaginava. Si voleva in qualche maniera andare a cercare di costruirsi anche un marchio che potesse andare a garantire alla nostra terra, al nostro territorio, una qualificazione importante del territorio a livello ambientale, a livello ecologico, e che dall'altra parte aprisse evidentemente tutte le considerazioni da fare per il mondo agricolo, per il mondo promozionale turistico, per trovare la maniera di far convivere questi due importanti settori su cui si sorregge il nostro Trentino. Perché vedete, lo abbiamo detto tante volte in quest'aula, il Trentino è una terra importante che ha in questi due settori, quello agricolo e quello turistico, naturalmente due fondamenti importanti. Certo, non si può girarsi verso gli albergatori e dire faremo di tutto per il vostro sviluppo e dall'altra parte girarsi verso gli imprenditori agricoli e dire altrettanto. C'è bisogno di un approccio culturale importante, c'è bisogno anche di sedersi ai tavoli coerenti per lo sviluppo del nostro territorio, perché naturalmente non può esserci sviluppo agricolo senza il rispetto per quest'ultimo. Dall'altra parte, credo non possiamo precluderci l'opportunità di una crescita promozionale e turistica del nostro territorio, che però non può e non deve far venir meno naturalmente quelle che sono le prerogative di un mondo che storicamente non solo appartiene, ma direi che rappresenta un po' la storia e la tradizione del nostro Trentino. Pertanto quel decalogo, quel monito, quel manifesto in qualche maniera che rappresenta questa possibilità dell'agronaturalismo deve esattamente può essere calata tra le varie categorie, tra i vari attori del territorio e cercare di renderla concreta, perché altrimenti così evidentemente è un obiettivo, un indirizzo, delle buone pratiche che poi, ripeto, devono essere recepite dalle categorie, devono essere discusse sui tavoli provinciali, sui tavoli delle categorie, sui tavoli naturalmente di quello che riguarderà lo sviluppo del prossimo ventennio, del prossimo trentennio per il Trentino. La sfida è interessante e importante, noi siamo convinti, lo abbiamo sperimentato nella scorsa legislatura dove abbiamo cercato in qualche modo anche all'interno del nostro terreno agricolo, dove ci sono i percorsi pedonali, cerca di fare informazione innanzitutto, quindi di informare i cittadini da un lato che vanno a percorrere quelle strade, ricordando loro che quelli sono anche luoghi di lavoro per gli imprenditori agricoli, dall'altro ricordando agli imprenditori agricoli che quelli sono comunque luoghi pubblici che possono essere frequentati dai cittadini e chiedendo quindi un'accortezza anche a loro. Sappiamo poi tutta la partita che c'è aperta anche a livello provinciale e nazionale sulla revisione del PAN, sui trattamenti, su tutto quello che riguarda un mondo sicuramente difficile e complesso e che rappresenterà una sfida importante, credo, per quel che riguarda il nostro Trentino. Pertanto quello è sicuramente un manifesto, un decalogo importante, poi spetterà alle categorie cogliere le opportunità che potranno derivare da questo. Io mi fermo per il momento e lascio la parola magari al vice sindaco per entrare nel merito della questione che citava prima il consigliere.
Prego, vice sindaco.
Grazie, ringrazio anch'io l'architetto Talamo per il suo lavoro. Volevo rispondere un attimino, ma una cosa molto veloce, all'architetto Dalla Brida, che ha fatto anche le sue puntualizzazioni precise sulla questione. Giustamente dopo siamo entrati anche nell'aspetto politico, che questa amministrazione pensa più ai parcheggi e ai rifiuti che ad altro. Chiaramente noi dobbiamo anche rispondere a delle richieste che arrivano, come lei saprà, soprattutto nella zona industriale che io ho seguito negli anni e adesso sta seguendo l'assessore Kaiserman, perché noi abbiamo delle continue richieste in quella zona che è molto espansiva, ma nella zona sud, come diceva lei, ormai è diventato un posto molto isolato dove le persone vanno anche e lasciano rifiuti. Come dicevo prima, troviamo quel piccolo bosco dove avevamo e abbiamo individuato un'area dove fare un parcheggio per gli auto articolati, proprio per avere anche una certa sicurezza e, come diceva l'architetto Talamo, condividere con i servizi della provincia di realizzare un parcheggio che non dia l'utilizzo di asfalto, ma che venga fatto con una determinata tipologia di materiale, per poter avere anche un controllo con una videosorveglianza di quell'area. Poi nella parte di fronte stiamo parlando di un parcheggio per 3-4 autovetture al massimo, per poter poi avere l'accesso al biotopo, che è molto richiesto. Per cui non è che stiamo facendo uno sfregio, stiamo dando in parte una risposta a autotrasportatori locali che stanno impazzendo a portare camion, che lei vedrà in giro. Come diceva prima, dovremmo trovare un'altra area, altre aree io non ne ho mai trovate, e per cui sarebbe l'unica soluzione da condividere con la provincia e l'abbiamo inserita. Per cui non è che noi vogliamo demolire un'area protetta, anzi vogliamo anche metterla sotto controllo sotto un certo punto di vista. Per cui io ho sposato questo l'attività che ha fatto l'architetto Talamo e condivisa, perché secondo me diamo risposte a imprenditori locali e diamo risposte anche in parte a gente che vuole vivere il nostro biotopo.
Grazie, consigliere Del Favo. Prego, consigliere De Vigili.
Sì, no, volevo solo dare un contributo per chi va ai tavoli della provincia a parlare appunto di punto di equilibrio tra sviluppo agricolo e turistico. Sapete che io sono nato in Trentino ma vivo un po' fuori. Io ho avuto l'impressione che questa regione, questa provincia si guardi un po' all'ombelico, nel senso che Trentino è nel mondo, oggi esistono degli standard internazionali per definire questa cosa, quindi lo dico a chi partecipa ai tavoli, e magari bisognerebbe, oltre che crearsi qualcosa in casa, parlare un linguaggio che il mondo capisce. C'è una norma ISO, le norme ISO sono quelle che definiscono, diciamo, la qualità di un certo tipo, 37.100, città e comunità sostenibili, sistemi di gestione per lo sviluppo sostenibile di città e territori. Cioè il mio suggerimento, sapete, faccio il consulente, quindi magari ho la tendenza a dar consigli anche quando non sono richiesti, è quello di fare dei ragionamenti che parlino un linguaggio in certo modo riconosciuto, perché capisco benissimo l'obiettivo, però oggi quando per esempio il Qatar fa i mondiali o le Olimpiadi, la Cina, si certificano secondo degli standard che oggi rappresentano, per quanto riguarda la sostenibilità, la garanzia che quello è un evento sostenibile, no? Quindi va benissimo fare dei tavoli, darsi delle regole, però guardiamo anche le regole che in un qualche modo già ci sono, perché forse seguire quelle aiuterebbe poi il riconoscimento dell'obiettivo finale, ecco, perché altrimenti uno si va a infilare in una sorta di cul-de-sac e si dà delle regole che magari non sono riconosciute internazionalmente, ecco, quindi era solo un contributo culturale per chi va a parlare a questi tavoli, ecco.
Grazie consigliere Vigili, prego ancora sindaco.
Ma no, brevemente su questo, io non vado a parlare su questi tavoli e ammetto non sono neanche evidentemente un imprenditore agricolo, quindi non ho l'esperienza magari per dire quello che dico, però siccome le cose le vedo e le sento mi permetto di farlo, perché quello che dice il consigliere De Vigili è sicuramente vero, ci sono degli standard naturalmente mondiali, è altrettanto vero che queste sono anche in questo caso buone pratiche e nulla di più, mi spiego. Poi c'è un approccio culturale, c'è un approccio di decisioni e di indirizzi che vengono presi e faccio l'esempio esattamente per, proprio per non far nomi, il Trentino e l'Alto Adige per esempio, no? Parliamo di sostenibilità del territorio, parliamo di trattamenti, parliamo di in questo caso il Trentino che si è dato delle regole, che si è dato negli ultimi anni insomma delle regole stringenti anche bandendo determinati tipi di fitosanitari o di possibili trattamenti da fare sul territorio. Sappiamo anche che questo comporta, a proposito di convivenza col sistema turistico, un aumento notevole dei trattamenti da fare sulle piante e sul territorio. Dall'altra parte abbiamo l'Alto Adige che mi sembra, a proposito di approccio, a proposito di visione, a proposito di come viene visto, insomma credo che tutti ci riempiamo insomma quasi sempre la bocca per dire quanto è bello l'Alto Adige, quanto sono bravi in Alto Adige, ricordo solamente che da Salorno in su, per non dire da Rovere in su, ci sono trattamenti e prodotti permessi che il Trentino probabilmente ha bandito da circa 10 o 15 anni evidentemente, ma questo non è ormai conosciuto per, io credo, da quasi nessuno sostanzialmente, quasi nessuno sa che in Trentino ci sono dei sistemi e delle norme di trattamento che sono 100 volte più vincolanti di quelli dell'Alto Adige, quindi questo comporta un notevole lavoro anche per i nostri imprenditori agricoli naturalmente, per seguire questo tipo di sistema, è una scelta che è stata fatta qualche anno fa, io credo e speriamo tutti che magari in futuro possa anche dare dei frutti, oggi però guardo e non voglio in qualche maniera smentire quello che diceva, però sappiamo tutti che quando parliamo insomma di attività agricola nell'Alto Adige quasi per tutti quello rappresenta un fiore all'occhiello per l'Italia, se andiamo a vedere a livello di sostenibilità quello che comporta essere i migliori d'Italia probabilmente noi siamo avanti anni luce da quel punto di vista.
Grazie sindaco. Altri che vogliono prendere la parola? Se non c'è nessuno, poniamo in votazione la delibera che prevede l'adozione in via preliminare la variante non sostanziale 2021 al vigente PRG. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? 15 favorevoli? 13? Aspetta che sto... No, ma gli scrutatori... Sì, 13 favorevoli e 5 astenuti. Grazie. Passiamo allora al secondo punto... No, sì, il secondo punto che era il primo. Arrivederci. Allora, l'interrogazione del consigliere De Vigili su piazzetta dietro la chiesa parrocchiale sfregiata dalla nuova isola ecologica. Prego, consigliere.
Grazie, buonasera a tutti. Leggo l'interrogazione. La società Asia sta procedendo alla sostituzione delle vecchie isole ecologiche posizionate nei vari siti del paese di Mezzo Lombardo con nuovi tipi di cassonetti protetti con chiave, struttura in cemento e parzialmente interrati. L'amministrazione comunale ha deciso di posizionare una nuova isola composta da 8 cassonetti nel mezzo della piazzetta situata a ridosso, pochi metri, della facciata posteriore della chiesa parrocchiale, davanti alla canonica e lungo la strada che conduce al cimitero. Mi pare una scelta del tutto inappropriata, con effetti deturpanti sul paesaggio e sul patrimonio storico e culturale del paese, principalmente per due motivi. Il primo, i cassonetti occupano una parte importante dello spazio pubblico, resosi disponibile con l'apertura dei parcheggi a latere, spazio che invece doveva essere valorizzato attraverso una vera e propria realizzazione di una piazzetta, tipica delle realtà urbane dei paesi ed espressione della bellezza culturale dei piccoli centri storici. Secondo, situare 8 cassonetti fissi in cemento ad alcuni metri dai muri posteriori della chiesa, davanti alla canonica e lungo la strada che conduce al cimitero, via molto utilizzata per la visita ai propri defunti e per la funzione del funerale, non può non essere considerato un vero e proprio sfregio ambientale e monumentale nei confronti di un immobile tutelato dai beni culturali e religiosi. Inoltre, a latere della piazzetta, sono presenti ampi spazi pubblici che avrebbero potuto, in alternativa, essere tranquillamente utilizzati per il posizionamento dei cassonetti. Ciò premesso, si interroga il sindaco per conoscere quali siano stati i motivi che hanno portato l'amministrazione comunale ad una scelta che appare indecifrabile e poco rispettosa di un contesto ambientale così delicato per la storia, la cultura e il paesaggio urbanistico del nostro bel paese.
Grazie, consigliere De Vigili. Sindaco, prego.
Grazie, presidente. Rispetto all'interrogazione in oggetto dobbiamo rilevare innanzitutto come ad oggi, con la sola collocazione dell'isola ecologica seminterrata, senza il quadro complessivo del progetto dell'amministrazione per quella zona, le perplessità siano assolutamente comprensibili. Rileviamo innanzitutto come la situazione prima del nostro intervento fosse del tutto fuori luogo, deturpata sotto il profilo storico, culturale, urbanistico e viabilistico, con l'isola ecologica posizionata a lato della chiesa, sul lato nord, e una decina di parcheggi sconclusionati a ovest che rendeva incomprensibile e problematica anche la viabilità in quella zona, oltre che indecorosa. L'amministrazione si è posta esattamente i temi sollevati dall'interrogante ed ha progettato un riordino ed una riqualificazione complessivi. Vista anche la recente apertura del nuovo parcheggio in piazza San Giovanni, si è deciso di procedere con una riqualificazione complessiva dell'area che prevederà l'eliminazione dei parcheggi ad ovest, verrà eliminata l'isola a nord e recuperati così 5 posti auto a servizio della zona, verrà realizzata a ovest, dietro la chiesa, una nuova piazzetta attorno all'isola ecologica, che sarà rivestita in sasso, con un arredo urbano di qualità, che potrà costituire anche un luogo di aggregazione importante in virtù anche della sua ubicazione limitrofa alla chiesa parrocchiale. Si avrà così una viabilità più chiara e sicura anche per chi svolta in via Bertagnolli. Si allegano alcuni rendering dell'intervento per far percepire come sarà poi quella zona dopo la ultimazione di questo intervento. Grazie.
Grazie sindaco, prego consigliere Vigili.
Alcune breve considerazioni rispetto a quanto dichiarato dal sindaco. Una premessa generale: il cambio dei cassonetti relativamente al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti deciso dall'amministrazione comunale non è certamente un'operazione facile, viste le dimensioni degli stessi e le caratteristiche fisiche, in quanto è complicato coniugare, da una parte, l'esigenza di un'adeguata collocazione che renda facilmente usufruibile l'isola ecologica alla cittadinanza servita, e dall'altra, stabilire una collocazione che sia rispettosa degli spazi circostanti con un inserimento ambientale che sia il meno impattante possibile. Tali problemi si amplificano nei piccoli centri storici dove lo spazio è limitato, la viabilità è meno scorrevole e dove sono generalmente ubicati palazzi storici di rilevanza culturale. Nella questione specifica relativa ai cassonetti posti dietro la chiesa, mi sembra di capire dalle parole del sindaco che non vi fossero per il loro posizionamento delle alternative praticabili o perlomeno che rispetto ad esse si era verificato l'impossibilità di attuarle. avevo specificato lo spazio, ad esempio, del nuovo parcheggio a latere, che è stato, diciamo, già aperto, se vi era la possibilità eventualmente di posizionarli lì. A questo proposito segnalo che vi è un documento a cura della Soprintendenza per i beni architettonici della provincia di Trento relativo al restauro della chiesa di San Giovanni datato 2010, che a mio avviso non aiuta le pubbliche amministrazioni nel trovare soluzioni condivise. In questo documento vi è una zona tutelata del perimetro della chiesa davvero ridotta, mentre la parte, diciamo, a livello del sagrato appare tutelata dai beni storici, architettonici, la parte posteriore, la piazzetta, ci sono solamente quei 3 metri praticamente di perimetro e non è nemmeno tutelata quella parte, diciamo, un po' più esposta, insomma, in modo che il comune stesso, quando si trovi a fare delle scelte, abbia comunque un appoggio da parte di un'altra istituzione che in qualche maniera lo possa aiutare anche nel prendere decisioni. Sono cose facili. Peraltro ho appena sentito dall'architetto che un'ampia zona al castello adesso viene messa sotto tutela, cioè un ampio spazio di bosco, non so, o di altro, insomma, per cui mi piacerebbe sapere con quali criteri questo ampio spazio al castello è stato messo e con quali criteri invece una chiesa così importante sia poca valorizzata. Comunque, detto questo, comprendo lo sforzo messo in campo per riqualificare la piazzetta della canonica e del lato nord della chiesa, per cui tolti parcheggio ovest a nord con un nuovo spazio di verde di aggregazione, e dalle parole del sindaco prendo atto che si è fatto quello che si poteva fare e nel miglior modo possibile. Mi sia permesso di aggiungere costruttivamente che allorquando la riqualificazione urbanistica riguarda monumenti e oggetti di proprietà dello Stato, della provincia, dei comuni, delle chiese, dei conventi e di tutti gli enti morali in genere, vi sia spazio o vi possa essere uno spazio di autonomia di giudizio da parte dell'amministrazione pubblica, in quanto, o comunale, in quanto è sempre auspicabile una particolare attenzione da prestare all'importanza artistica, storica ed archeologica di quegli edifici, affinché i caratteri di interesse culturale che queste opere rivestono siano sempre tutelati e protetti per primo.
Grazie, consigliere Vigili. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, la mozione delle liste Crescere Insieme e Futuro Insieme per le colonnine di ricarica in comune in attuazione del decreto legislativo 16/7/2020 numero 76. Prego, consigliere Weber.
Leggo la mozione e poi faccio alcune precisazioni. Mozione per le colonnine di ricarica in comune in attuazione del decreto legge 16 luglio 2020 numero 76. Premesso che con il decreto legge 16 luglio 2020 numero 76 il governo ha stabilito l'obbligo per i comuni di installare entro 6 mesi almeno una stazione di ricarica per auto elettriche sul territorio comunale ogni 1.000 abitanti, sebbene la normativa non preveda sanzioni, si tratta comunque di una direttiva importante che punta a rendere le infrastrutture del territorio più moderne e a facilitare la transizione verso sistemi di trasporto ad impatto zero. Considerato che le infrastrutture moderne e a basso impatto sono uno degli elementi che rendono il territorio più ricettivo verso il turismo di qualità, possono favorire gli insediamenti di nuove imprese ad alto valore aggiunto e possono anche attirare nuovi residenti in cerca di uno stile di vita più sostenibile, si chiede pertanto al sindaco e agli assessori competenti di attivarsi per l'attuazione del decreto legge 16 luglio 2020 numero 76 tramite installazione di un numero adeguato di punti di ricarica per auto elettrica sul suolo pubblico comunale e, laddove possibile, di installare anche colonnine ad alta velocità simili a quelle già presenti in alcune aree di servizio dell'A22. Aggiungo che questa mozione la facciamo perché alcuni cittadini ci hanno chiesto, ovviamente cittadini che hanno le auto elettriche, ci hanno chiesto lamentando il fatto che a Mezzo Lombardo non ce ne sono a sufficienza. E le auto elettriche, da alcuni dati che abbiamo in mano, sono o ibride o elettriche, sono il 10% delle auto che ci sono in circolazione dai dati che abbiamo noi. Sappiamo anche che comunque c'è da parte del comune è stato messo in bilancio questa necessità, e quindi sappiamo che avete intenzione di farlo. Quindi la domanda è più che altro per capire i tempi e anche quante. Grazie.
Grazie consigliere Weber. Prego sindaco.
Grazie presidente. Allora, senza appunto voler anticipare i temi che domani discuteremo durante la presentazione del bilancio previsionale 2022, non sarà sfuggito appunto agli interroganti che c'è una cifra consistente messa a disposizione esattamente della realizzazione delle colonnine elettriche per le automobili. Domani ne discuteremo, ci sarà poi anche il consigliere competente che relazionerà all'Aula, ma proprio per questo motivo noi in maggioranza vorremmo chiedere all'Aula di ritirare questa mozione, proprio perché questo impegno è già stato preso da parte della maggioranza e domani lo discuteremo in Aula. Diversamente ci asterremo oggi su questa mozione e discuteremo domani durante il bilancio il tema delle colonnine.
Ok, sì, va bene, l'importante è che venga data risposta alle domande che ho fatto, soprattutto sui tempi, cioè, perché per il resto abbiamo visto che c'è in previsione, quindi ok. E anche sulla quantità, quante saranno. Grazie mille.
Prego, consigliere Vigili.
No, a proposito di domande, no? So che sulle interrogazioni ovviamente non si deve intervenire, però... Allora, una domanda di questo tipo. Noi abbiamo presentato un'interrogazione sul piano dei rifiuti, mi pare l'8 di febbraio. Dal regolamento comunale c'è scritto che le risposte vanno date in 15 giorni o poi discusse nel consiglio successivo. Allora, volevo capire come mai, giustamente, l'interrogazione di Giorgio De Vigili è stata affrontata e la nostra no. Anche perché forse se l'avessimo discusse, presentate insieme, avremmo avuto magari, come dire, un punto di vista un po' più ampio su questo progetto, rispetto al quale noi abbiamo formulato alcune domande rispetto ai costi, eccetera, eccetera. Quindi la mia è una domanda tecnica, non so se mi può rispondere lei, il segretario, il sindaco, eccetera, rispetto al fatto che, perché siccome è già capitato altre volte, no? Che noi presentiamo delle interrogazioni e poi questi 15 giorni passano, cosa facciamo? Come i calciatori che vengono espulsi, mettiamo la multa e poi facciamo beneficenza? Cioè, volevo anche capire che senso ha darsi un regolamento e poi diciamo non rispettarlo pienamente, ecco. Prego.
Grazie consigliere De Vigili, sì, vorrei chiedere per la risposta la parola al sindaco.
Sì, sull'ordine dei lavori quindi, ma l'abbiamo già detto altre volte peraltro, dopodiché possiamo anche decidere tranquillamente di cambiare metodo, saranno risposte molto meno precise e stringenti e le diamo nel tempo dei 15 giorni. Mentre la questione posta dall'interrogante Giorgio De Vigili sulla questione dell'isola ecologica in piazza San Giovanni aveva una risposta che era prettamente, oltre che tecnica, politica e quindi ci permetteva di rispondere in tempi brevi, la vostra interrogazione poneva delle questioni naturalmente che abbiamo necessariamente dovuto anche girare per raccogliere dati all'ente gestore che ha proposto questa modifica. La risposta dell'ente gestore è arrivata credo questa sera alle 17.30 o 18, mi pare di averla vista in P3, intravista prima sul telefonino mentre l'architetto Talamo ci esponeva la lunga esposizione delle varianti al PRG e ho visto che è arrivata. Pertanto nei prossimi giorni, con i dati che ci ha fornito anche Asia, vi invieremo naturalmente la risposta all'interrogazione. Era successo anche credo con un'interrogazione del consigliere Zenari, e proprio perché altrimenti la risposta necessariamente sarebbe molto meno precisa, quando ci vogliono o si pongono delle questioni che sono anche tecniche oltre che politiche, noi naturalmente ci avvaliamo quando possiamo della nostra struttura tecnica. È capitato spesso che o attraverso il corpo di polizia locale, ricordo una volta, piuttosto che l'ufficio lavori pubblici in un'altra questione, chiediamo naturalmente di relazionarci sotto il profilo tecnico ai funzionari e poi noi elaboriamo la risposta. In questo caso abbiamo girato la vostra interrogazione ad Asia, che proprio oggi ci ha fatto pervenire la risposta i suoi dati, che ci permettono di darvi anche una risposta un po' più precisa e che entra anche un po' di più nel merito delle considerazioni e delle richieste che fa.
Solo una piccola replica. Siccome anch'io ho avuto a che fare con Asia, diciamo che non sono proprio dei fulmini di guerra, come si dice in gergo, perché per fare quell'interrogazione ho chiesto dei dati. Sapete benissimo che esiste un articolo che parla del diritto di accesso dei cittadini agli atti pubblici. Io sono un cittadino, anche consigliere se volete, ho dovuto chiamarli diverse volte, mi hanno mandato dei dati insufficienti, ho chiamato personalmente il presidente, ho richiesto delle precisazioni che non sono mai arrivate. Allora, secondo me questo non è un comportamento. Il giorno in cui mi troverò, lo dico a lei sindaco perché siete il secondo comune in termini di peso azionario, secondo me questo poi mi conferma che ci hanno messo quasi un mese a darvi delle risposte. Allora io penso che questi signori debbano essere un po' più solerti quando qualcuno che è stato eletto per fare il suo mestiere, cioè quello di controllare delle decisioni nell'interesse, cioè siamo una minoranza, siamo qui per porre delle domande anche fastidiose, ecco, dovrebbero essere un po' più solerti, perché stiamo parlando di un progetto che cuba 10 milioni di euro, che non è proprio una barzelletta, no? Quindi ecco, la mia non è una polemica nei suoi confronti, sindaco, perché ci mancherebbe altro. Diciamo che quando vede il presidente glielo faccia presente, poi magari un giorno me lo presenta e ne parliamo, perché a volte è un po'.
Mi assumo anche parte della responsabilità volentieri, però, perché probabilmente, e non è naturalmente scontato che tutti i consiglieri lo debbano conoscere, questo per Asia, quando siamo al gennaio, febbraio, marzo, è un momento abbastanza importante e delicato, perché Asia conta 32 comuni, di cui, adesso potrei sbagliare il numero, 16 che vanno a tariffa e gli altri che vanno ancora a tassa, e deve costruire 32 piani finanziari da mandare nei consigli comunali. Fino a una settimana fa si pensava che questo fosse un elemento essenziale e obbligatorio per l'approvazione del bilancio, per cui io stesso mi assumo la responsabilità di aver detto al Presidente di occuparsi prima del piano finanziario da consegnarci, perché altrimenti domani non avremmo potuto discutere il bilancio, e poi di mandarci i dati per la risposta all'interrogazione, perché avremmo voluto arrivare in aula, devo dire la verità, con il bilancio, noi insomma verso la fine di gennaio eravamo pronti e immaginavamo di poterlo depositare, purtroppo però Asia ci aveva comunicato che fino alla fine di febbraio sostanzialmente non sarebbe riuscita a consegnarci il piano finanziario del comune, elemento essenziale fino a una settimana fa, perché poi nel DDL mille proroghe si è chiarito che questo può essere scisso dal bilancio e approvato anche in seguito. In quel momento però non lo sapevamo, quindi abbiamo chiesto uno sforzo importante ad Asia, che sono d'accordo, molte volte magari non è velocissima le risposte, in questo caso però c'era anche questo contesto che è giusto ricordare per dare anche una giustificazione nel merito della questione.
Grazie sindaco. Allora, chiedo al segretario se posso, non so, esternare una richiesta al gruppo di ritirare, visto che andrà in discussione, sì, domani, o se devo mettere per forza,
sì, sì,
in
va
votazione.
Bene. Cioè, l'ho detto anche prima, va bene, nel perfetto momento in cui se ne parla domani si può ritirare e dopo ne parliamo domani.
Va bene, accogliamo il ritiro e passiamo all'ultimo punto del giorno, che è la mozione sempre del consigliere Giorgio De Vigili sul centro sanitario di Mezzolombardo, ospedale di comunità e casa di comunità. Prego, consigliere De Vigili.
Leggo la mozione. Il Centro Sanitario San Giovanni di Mezzolombardo è una struttura nuova, attiva dal 2018, che sorge sul suolo dove era ubicato l'ex presidio ospedaliero. È una struttura che ha visto una progressiva valorizzazione, culminata con l'apertura nel periodo emergenziale di un reparto Covid-19 territoriale e di un'ampia attività vaccinale anti-Covid a servizio dell'intero territorio provinciale. Ad oggi il centro sanitario offre ai cittadini i seguenti servizi: ambulatori specialistici, medicina fisica e riabilitazione, punto di raccolta sangue, centro antidiabetico, servizio sociale, consultorio, servizio igiene pubblica, cure domiciliari, neuropsichiatria infantile, guardia medica, uffici amministrativi, medici di medicina generale, neuropsicomotricità, pediatri di libera scelta, psicologia, centro salute mentale, servizio del 118, psichiatria, hospice e cure intermedie. La provincia di Trento riceverà quasi 65 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla sanità, a sostegno della medicina sul territorio, per la realizzazione di 10 case della comunità e di 3 ospedali di comunità, strutture che in Trentino al momento non esistono, nonché per tutti gli altri interventi previsti dal PNRR nella missione salute, tra cui casa come primo luogo di cura, sanità digitale e telemedicina. Ora la provincia, entro la fine di febbraio, dovrà presentare un piano di attuazione dei progetti a sostegno della medicina sul territorio. Premesso che il nome attuale centro sanitario è troppo vago e non risponde a nessuna delle 3 categorie previste dal PNRR, domicilio, casa di comunità, ospedale di comunità, e che da quanto sopra esposto la struttura svolge attualmente sia le funzioni previste per la casa di comunità sia quelle per l'ospedale di comunità, questa mozione impegna la Giunta Comunale a chiedere alla provincia di identificare la struttura di Mezzolombardo come ospedale di comunità e casa di comunità in accordo con le categorie previste dal PNRR. Impegna conseguentemente la Giunta Comunale ad operare affinché la provincia provveda secondo la mission dell'ospedale di comunità, in modo che essa corrisponda alle funzioni di erogazione di cure intermedie, quelle cure a bassa e media intensità clinica e per degenze ospedaliere di breve durata, a gestione prevalentemente infermieristica. Una struttura, dunque, che serve per garantire le cure necessarie per quei pazienti che sono stabilizzati dal punto di vista medico, che non richiedono una specifica assistenza ospedaliera, ma non sono ancora idonei per poter essere trattati in un semplice regime ambulatoriale o residenziale classico. Impegna altresì la Giunta Comunale a verificare che in tale ipotesi rimangano presenti i servizi sanitari di base, casa di comunità, già attivi nella struttura, nella logica di un modello di intervento multidisciplinare e di integrazione sociosanitaria. Essi sono garantiti dalla collocazione nella struttura degli studi dei medici di medicina generale, capaci di diventare il punto di coordinamento dei servizi sociosanitari su un territorio, grazie anche alla contiguità fisica delle prestazioni e di riferimento per i cittadini, in particolare per i malati cronici. Impegna infine la Giunta Comunale ad operare affinché la provincia modifichi la denominazione della struttura da centro sanitario a centro sanitario, ospedale di comunità e casa della comunità. La mozione è in linea con le nuove esigenze di un sistema sanitario capace di garantire sia la necessaria specializzazione delle strutture centrali, sia l'altrettanto necessaria diffusione dei servizi sul territorio, nonché l'integrazione effettiva tra rete ospedaliera e medicina del territorio. Vorrei aggiungere alcune cose. La scorsa settimana ho avuto degli incontri con il sindaco e il vice sindaco. Ho voluto discutere preventivamente la mozione e confrontarmi con loro sul loro pensiero in riferimento alla mozione. E la cosa che soprattutto ho voluto dire e specificare che la mia mozione, il valore della mia mozione, era quello di poter riuscire a trovare l'unanimità del Consiglio Comunale come sostegno e come forza per il nostro sindaco nelle discussioni che il sindaco e gli altri sindaci dovranno affrontare con i componenti della giunta provinciale, l'assessore, il presidente, eccetera. Questo perché il nostro storico, e non è uno storico breve, da 10 e più anni, in riferimento alla necessità di dare dei servizi al nostro ospedale, il nostro storico relativo ai protocolli non è un grande storico. Insomma, io mi sono permesso di pensare che in realtà abbiamo avuto, a mio parere, una visione ingenua, siamo stati un po' ingenui da questo punto di vista, perché indipendentemente da coloro che sono passati a livello del Consiglio Comunale, dei sindaci, eccetera, abbiamo sempre creduto nei protocolli che ci erano stati presentati da forze politiche di destra o da forze di politiche di sinistra, per cui non c'è stata una forza politica in particolare, no? Tutti hanno fatto dei protocolli, hanno messo dentro dei servizi e, guarda caso, questi servizi poi successivamente negli anni non sono stati comunque realizzati appieno. Faccio un esempio cardine, l'esempio più importante, che è stata la nostra riabilitazione cardiologica. La riabilitazione cardiologica nel decennio 2000-2010, quando è nata, era stata il fiore all'occhiello del nostro ospedale. Cioè, serviva a livello provinciale, era un ottimo servizio clinico, e questa riabilitazione cardiologica con la chiusura dell'ospedale è stata trasferita poi a Trento, poi successivamente a Pergine, e non ha più fatto ritorno a casa, ossia nella nostra struttura, no? Quando c'erano state, insomma, una serie di, tra virgolette, promesse, insomma, di questo. Per cui non è da sottovalutare questo aspetto, perché abbiamo perso una funzione clinica importante che avrebbe valorizzato il nostro presidio in una maniera significativa. Anche l'ultimo protocollo del 2019, ricordo che anche nel 2019, il protocollo dove erano stati riempiti di servizi, si parlava già di ospedali di comune nel 2010, il primo. Nel 2015, ecco, si parlava già di ospedale di comunità, eravamo tutti d'accordo, però ci siamo trovati un mercoledì di 20 giorni fa, non so, un mese, io ho letto sul giornale, dove a una domanda precisa l'assessore Segnani ha risposto: sarà una casa della salute, insomma, no? Questo non toglie che la casa della salute non sia importante, anzi, come vedete nella mia mozione, ben me ne sono guardato di definirlo solo ospedale di comunità, perché questa struttura ha nel suo interno la coesistenza di servizi che sono tipici di un ospedale di comunità, ossia la degenza, i posti letto, le cure intermedie piuttosto che le cure palliative, dove coesistono anche tutta una serie di servizi sociali di assistenza caratterizzati dalla medicina del territorio, che invece sono tipici della casa di comunità. Come dicevo al sindaco, anche alcuni giorni fa ho letto che ad esempio a Pergine il vice sindaco era contenta che Pergine fosse stato identificato come una delle sedi per la nuova casa di comunità, una delle 10, ma già avanzava anche la richiesta di un ospedale di comunità. Per dirvi quanto evidentemente all'interno di queste scelte vi sono delle componenti tecniche, ma anche delle componenti politiche importanti che riescono a sostenere questi servizi. E non so, da questo punto di vista, questa mia intuizione di mettere ospedale di comunità e casa di comunità, ma col senno di poi mi sembra abbia un valore, insomma. Ecco, la mozione, credo che siamo tutti d'accordo, insomma, su questa mozione, spero di trovare l'unanimità. Peraltro ci siamo anche confrontati con il sindaco sul nuovo documento uscito, pubblicato dal Ministero della Salute, proprio recentemente, che riguarda i modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, dove vengono descritti in maniera specifica quali sono i requisiti per definire un ospedale di comunità e una casa della salute. E inoltre sappiamo che, essendo anche una provincia autonoma, abbiamo anche una nostra, diciamo, autonomia sulle spese sanitarie e sull'organizzazione sanitaria. E direi che il confronto, a mio parere, è stato molto positivo, perché la mia mozione è stata migliorata e potenziata. E mi piacerebbe a questo punto che fosse proprio il sindaco, magari, a farci anche un aggiornamento generale sui suoi contatti con la provincia, e poi, insomma, leggere il dispositivo dispositivo, diciamo, modificato, potenziato e allargato.
Grazie consigliere De Vigili. Prego sindaco.
Grazie di nuovo presidente. Sì, allora il prima appunto di entrare nel merito del dispositivo faccio anch'io un quadro generale per dire che effettivamente abbiamo avuto un incontro importante un mesetto fa dopo che c'è stata la presentazione da parte del Dipartimento dell'Assessorato sui territori delle case della salute, incontro al quale noi non avevamo potuto partecipare perché c'era arrivata la convocazione il giorno prima, avevamo già altri impegni istituzionali. Devo dire da questo punto di vista c'è stata grande correttezza istituzionale, perché il giorno dopo siamo stati convocati immediatamente in assessorato con l'azienda sanitaria e l'assessore Segnana proprio per relazionarci, visto che mancava il paese che ha la struttura sul proprio territorio, per spiegarci l'idea che c'era di potenziamento del San Giovanni. Dico l'idea che c'era perché sono anche sincero, siamo sinceri, ci siamo seduti a quel tavolo con grande sincerità. Innanzitutto abbiamo detto, o ci siamo chiesti a voce alta con l'azienda sanitaria presente e l'assessore alla salute, se avesse senso sedersi ad un tavolo con provincia e azienda sanitaria a discutere di potenziamento di struttura, di un protocollo da rivedere, dopo che abbiamo visto, come diceva prima bene il consigliere De Vigili, protocolli non del tutto, ma per buona parte, disattesi in questi anni. Ci siamo anche chiesti come i cittadini possano poi credere evidentemente nella politica, nelle istituzioni, nel momento in cui comune, comunità di valle, Rotagliana e della Paganella, provincia e azienda sanitaria sottoscrivono un protocollo e poi con la scusa che il mondo cambia veloce, con la scusa che è difficile reperire personale, con una scusa o con l'altra, però di fatto in parte lo disattendono. Da questo punto di vista dicevo che siamo usciti perché c'era anche l'assessore Martinatti con me a quell'incontro, abbastanza ottimisti, perché noi non abbiamo evidentemente abbiamo una storia recente di trattativa con la provincia e l'azienda sanitaria, perché amministriamo dal 2015 la borgata, però abbiamo sempre notato o visto magari la politica che aveva delle idee, delle proposte, e l'azienda sanitaria che però ogni tanto evidentemente invece spiegava la difficoltà di mettere in pratica questo o quella richiesta che arrivava dal territorio. Anche se devo dire da parte di tutti c'è sempre stato, soprattutto negli ultimi anni, il riconoscimento a tutto il territorio della Piana Rotagliana, in questo caso a noi, che abbiamo sempre avuto un grande senso di responsabilità nel fare le richieste che abbiamo fatto. Nessuno ha mai chiesto evidentemente una sala operatoria per operazioni a cuore aperto, ma si è sempre badato a fare richieste che mirino alla risposta delle esigenze immediate del territorio e dei nostri cittadini. In questo senso, in quell'incontro, dicevo, abbiamo avuto invece la netta percezione che l'azienda sanitaria intenda potenziare quella struttura. Perché? Perché, come ho detto con una battuta sulla stampa e ripeto questa sera in aula, se qualcuno ci voleva far credere nel 2010, quando è stato redatto il primo protocollo d'intesa, che due anni dopo il mondo era cambiato e che quindi quel protocollo non andava più bene, salvo poi oggi farsi paladino magari sulla stampa della riqualificazione del San Giovanni, oggi invece sappiamo tutti bene che in questi due anni il mondo è cambiato davvero sotto il profilo sanitario, e credo che forse determinate valutazioni che anche la nostra azienda sanitaria per un certo periodo ha fatto, cioè quella di in qualche maniera cercare di inglobare tutto all'interno del grande presidio di Trento e degli altri presidi sul territorio, fosse la scelta giusta e la direzione da prendere, oggi abbiamo imparato come una struttura non possa essere in grado di reggere la sanità anche del piccolo Trentino. Oggi abbiamo imparato come siano importanti i presidi territoriali, anche per evidentemente affrontare non solo la risoluzione dei problemi sanitari, ma anche la diagnostica degli stessi. Abbiamo imparato in questi due anni quanto sia importante evidentemente avere sul territorio strutture capaci di poter intercettare i cittadini, fare diagnostica per gli stessi, scrematura, screening evidentemente. Quindi il concetto di sanità si è probabilmente anche per certi versi ribaltato, i piani sanitari nazionali e territoriali sono assolutamente cambiati e oggi c'è, credo, una volontà assolutamente concreta di potenziare questo tipo di strutture. Venendo anche a quello che è previsto nella mozione, che è quello poi che abbiamo discusso in questi incontri, lì ci era stato detto sostanzialmente che a fine marzo l'azienda sanitaria e l'assessorato ci sarebbero venuti in conferenza dei sindaci del territorio per spiegarci l'idea per il San Giovanni. Prima però, due giovedì fa, l'assessore Segnana e l'azienda sanitaria hanno convocato i sindaci dei territori dove sono presenti strutture sanitarie per presentare esattamente quello che viene spiegato anche nella mozione, cioè che il fatto che entro il 28 di febbraio bisognava mandare a Roma il piano per il PNRR sostanzialmente su come viene rivista la politica sanitaria locale. Facciamo anche un inciso su questo perché c'è molta confusione anche tra i cittadini. I fondi del PNRR valgono solo per la riqualificazione degli immobili, evidentemente. Sono fondi utili, indispensabili per ristrutturare, per creare nuovi immobili sanitari, non riguardano però poi l'organizzazione sanitaria che si deve dare all'interno di quegli immobili. Quindi voi capite bene che questa è una partita, lo abbiamo imparato anche noi sulla nostra pelle, diciamo così, che le strutture possono essere bellissime e riqualificate, ma poi sono i contenuti di queste che valgono poi sulla vita quotidiana dei nostri cittadini e dei nostri territori. Quindi da questo punto di vista il PNR è utilissimo, ma non risolve i problemi organizzativi dell'azienda sanitaria e nemmeno quelli economici che sotto quel profilo organizzativo dell'azienda sanitaria. Da questo punto di vista però in quell'occasione sono state presentate le 10 case della salute, mi pare 6 o 7 che vengono su immobili già a destinazione sanitaria e un paio invece su immobili nuovi che troveranno una collocazione sanitaria e i 3 ospedali di comunità. In quella sede è stato chiarito che Mezzo Lombardo sarà effettivamente uno dei 3 ospedali di comunità del Trentino Alto Adige, quindi con la parte di degenza, quindi delle cure intermedie, dell'hospice che sono già di fatto presenti, accompagnata invece ai servizi socio-assistenziali e di e tutto quello che comporta invece la parte della Casa della Salute. Da questo punto di vista allora io credo che questa sarà una partita che andrà discussa evidentemente nelle prossime settimane con l'azienda sanitaria. L'assessore ci ha anche comunicato che entro fine mese vuole venire in conferenza dei sindaci a presentare appunto l'idea per il San Giovanni. Crediamo anche noi che in questo momento sia importante avere un consiglio comunale unito su un tema come questo importante per i nostri cittadini e che abbia anche le idee chiare su come ci si debba comportare sul tavolo della trattativa. Noi chiediamo oggi un mandato al Consiglio Comunale per andare a ribadire che va benissimo assolutamente e poi andremo a leggere un dispositivo che speriamo possa essere condiviso da tutti, ospedale di comunità e casa della salute, purché questi non rimangano slogan o titoli da appendere alla parete del presidio, ma che si traducano poi in servizi per i cittadini e per il territorio. Crediamo anche che questo sia per certi versi magari generico o riduttivo, dovremmo capire in quella sede e vorremmo che in quella sede l'azienda sanitaria ci spiegasse in maniera dettagliata che cosa significa e che cosa comporta essere un ospedale di comunità. Vorremmo capire per esempio se questo comporti un H24 obbligatorio, perché per noi questo è fondamentale per tutta una serie di richieste che vorremmo poi ribadire a cascata con gli altri territori della Rotaliana, provincia e azienda sanitaria. Vorremmo quindi che in quella sede ci fosse innanzitutto chiarezza sulla proposta che azienda sanitaria e provincia faranno al territorio Piana Rotaliana. Con quella proposta noi vorremmo poi andare a ragionare in conferenza dei sindaci e se necessario rifare anche un passaggio in aula, prima evidentemente di firmare protocolli, sapendo però che l'altra richiesta che dovremo fare è sui tempi, tempi che se da un lato non mi permetto di dire che debbano essere brevi, ma mi permetto di dire che debbano essere almeno certi però, proprio perché non possiamo permetterci di dare nemmeno la percezione al cittadino che le istituzioni si siedano a un tavolo e firmino dei pezzi di carta che poi rimangano solo sulla carta. Dobbiamo in questo senso dare con un atto di responsabilità, anche se necessario, anche prolungando la trattativa su quel tavolo, anche se voi sapete a noi piacerebbe sempre avere trattative snelle, flessibili e veloci, però dobbiamo avere la certezza che quello che si scrive su quel protocollo non sia semplicemente, come è stato, per consentitemi, in passato anche magari la maniera per consentire a questo o a quell'assessore di dire ho trovato l'accordo con tutti i sindaci della Rotagliana, possiamo andare in questa direzione. No, deve tradursi in qualcosa di realizzabile, attuabile, in tempi certi. Questo è il mandato che chiediamo oggi all'Aula e per questo motivo proponiamo, in accordo anche con il consigliere De Vigili, di modificare il dispositivo della sua mozione, inserendo una ulteriore precisazione nelle premesse, che è quella che vado a leggere, la seguente: alla luce degli incontri avvenuti nei giorni scorsi tra sindaco, assessore Segnale e di vertici dell'azienda sanitaria, in cui provincia e azienda sanitaria hanno annunciato ufficialmente che il nostro San Giovanni verrà trasformato in ospedale di comunità, si impegna il sindaco e la giunta a fare sintesi con tutte le amministrazioni della comunità di Valle Rotagliana Königsberg e con la comunità della Paganella affinché vi sia una linea comune e condivisa sul potenziamento del San Giovanni e sulla sua trasformazione in ospedale di comunità, mantenendo in essere i servizi della Casa della Salute. Secondo punto, a stabilire con Pate APSS tempi certi per la realizzazione del progetto sopracitato ed il potenziamento dei servizi. Questo perché crediamo, anzi siamo certi, che l'unione in questo caso del territorio sia l'elemento predominante e importante su cui dobbiamo sempre tutti puntare. Devo dire che da questo punto di vista con i colleghi della Rotagliana abbiamo discusso una decina di giorni fa in conferenza dei sindaci e abbiamo ricevuto ancora una volta il mandato a tra virgolette essere un po' il riferimento, per ovvi motivi, avendo la struttura sul nostro territorio, per questo, per questa partita, e di fare noi le proposte a loro da condividere poi con l'azienda sanitaria e la provincia. Questo non lo era in passato, ma non lo è neanche oggi, scontato, significa evidentemente che anche l'approccio che abbiamo avuto comunque insomma è stato giudicato responsabile e importante per il territorio. Credo che questo quindi sia importante per il Consiglio Comunale, ma anche per Mezzo Lombardo, perché sappiamo che su una partita così importante c'è la fiducia del territorio, perché noi possiamo portare avanti una trattativa con provincia ed azienda sanitaria che vada nell'esclusivo interesse appunto della piana rotagliana e del nostro territorio. Questo è il dispositivo che proponiamo e il mandato che chiediamo al Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco. Prego, Consigliere Dalla Brida.
Credo possiamo dire di approvare in pieno questo mandato al nostro sindaco per delle ragioni molto semplici. Noi abbiamo valutato il DM71 relativo al nuovo paradigma della sanità italiana proprio durante la trattazione tra Stato e Regione, ed abbiamo, come si dice, come ha sottolineato il nostro collega dottor De Vigili, visto che c'è la volontà da parte dello Stato di, diciamo, risolvere le problematiche che sono emerse dalla situazione del Covid, spostando completamente le logiche sanitarie che ad oggi sono vigenti. Questo genere di modifica è davvero importante, tanto che consiglio a tutti i consiglieri di leggere il DM, per quanto, come tutti i DM, è piuttosto noioso, proprio perché determina dei nuovi standard sia funzionali, determina per esempio la cooperazione funzionale dei soggetti all'interno delle strutture sanitarie, sia i livelli dei bisogni sanitari, dando una forte importanza all'aspetto anche psicologico degli utenti. Tutte queste circostanze, tutte queste diciamo caratteristiche sono combinate nei tre soggetti, nei tre organi che ha definito come strutture di riferimento per la sanità, che sono la Casa della Salute, la Casa di Comunità, come è stato detto, e l'Ospedale di Comunità. Ambiti, questi due, che possono essere anche uniti nello stesso corpo, nello stesso soggetto, e che quindi possono convivere fondamentalmente come funzioni specifiche all'interno dello stesso immobile. Noi abbiamo la fortuna di aver puntato alla ricostruzione del San Giovanni e di avere quindi quel che si dice l'hardware per questa cosa. Abbiamo una struttura che in qualche modo può contenere queste funzioni, e dobbiamo in ogni caso fare di tutto perché queste funzioni vengano prima di tutto accettate e poi anche dettagliate, come si diceva, ossia bisogna arrivare non più a un protocollo, ma a qualcosa che sia evidentemente più efficace, visto che i protocolli fino adesso sono falliti o quantomeno sono stati ricondotti a delle intenzioni e non a degli effettivi obiettivi, e quindi andare a trovare effettivamente un documento che faccia sì che le funzioni che dobbiamo evidentemente identificare vadano davvero ad avere dei tempi certi e delle utilizzazioni sicure. Grazie.
Grazie consigliere Della Brida. Prego, consigliere De Vigini.
Sì, io ho seguito un po' la vicenda, ovviamente concordo in pieno con quello che è stato detto da Giorgio, dal sindaco, perché ho un mio amico che è il capo della segreteria tecnica del ministro, e ho parlato con lui e lui mi ha confermato fondamentalmente che quello che è scritto nel DM71 sono gli standard, diciamo, minimi che lo Stato vuole che vengano a essere applicati dal punto di vista strutturale e dell'assistenza. Ad esempio, se non ricordo male, è necessaria nell'ospedale di comunità l'assistenza infermieristica 7 giorni su 7 H24, mentre per quanto riguarda altre forme di assistenza medica è lasciata, come dire, l'organizzazione. Quindi c'è uno spazio di negoziazione, no? E poi mi ha anche confermato che ovviamente nel caso della provincia autonoma di Trento è lì che si decide. Loro ricevono, prendono e mettono agli atti. Ecco, non è che volevo provare a usare strade così, però insomma detto, noi dobbiamo vigilare che siano garantiti questi limiti, però ovviamente il decisore finale è la provincia o la regione dove non c'è la provincia autonoma. Quindi sicuramente in questa negoziazione, al di là del minimo, si può provare magari a strappare qualcosa in più che qualifichi ulteriormente l'ospedale di comunità e la casa della salute, al di là di quelli che sono gli standard al di sotto dei quali lo Stato non ti fa andare. Ecco. Ma questo ovviamente dipende tutto da come si riuscirà a interloquire con la provincia. Ecco, per cui credo dal nostro punto di vista massimo appoggio, perché è un bene pubblico per la comunità del paese, della piana rotaliana e dell'altipiano, quindi non c'è dubbio che questa sia una mozione che dal nostro punto di vista va assolutamente approvata. Ecco.
Grazie consigliere Vigili. Prego ancora.
Solo un concetto che secondo me è fondamentale. Al di là dei dati tecnici, cosa ci mettiamo dentro, cosa facciamo, i servizi, l'H24, il pronto soccorso, la radiologia, eccetera, a mio parere qui in quest'aula si discute solamente di un discorso squisitamente politico. Cioè la mozione è tutta politica, dà al sindaco mandato di gestire a pieno titolo la questione della sanità nella piana rotaliana. Sarà il sindaco, confrontandosi con i tecnici, ma soprattutto con i politici. Quando la riabilitazione viene spostata da Mezzo Lombardo a Trento e da Trento va a Pergine, non è una questione tecnica, è una questione squisitamente politica. Quel territorio è stato in grado di prendere la riabilitazione cardiologica e di farla sua. Ecco, è per quello che dico, siamo stati ingenui in passato perché abbiamo creduto. Allora, che cosa facciamo noi? Politicamente tutto il Consiglio Comunale dice: sindaco, mi raccomando, quando sei sul tavolo della trattativa, fai vedere la rappresentanza, quello che hai dietro alle tue spalle. È una questione, a mio parere, tutta politica, perché tecnicamente
può sentire la campana del sottoscritto, può sentire la campana di un altro medico, di un altro ancora, no? Mettiamo la radiologia, no, la togliamo, mettiamo in un servizio. In questi 2 anni abbiamo da mettere sul tavolo tutta la partita del Covid, faccio un esempio, no? Per cui il reparto Covid, la vaccinazione anti-Covid, abbiamo un sacco di cose da pesare. Quando lei dice c'è già la volontà da parte dell'azienda che ha capito sul campo l'importanza di questa struttura, vuol dire che abbiamo tutta la possibilità di potenziarlo, no? Quel piccolo ambulatorio per le medicazioni, eccetera, lì è una questione squisitamente politica. Come fai a dirmi che tecnicamente non serve? Cioè, puoi dirmi che non lo vuoi fare, no? Puoi dirmi che non lo vuoi fare perché a 10 km prendi la macchina e vai a Trento o vai a Cles, no? Ma noi dobbiamo difendere i nostri servizi, il nostro territorio. Territorio che ha 35 o 40 mila persone, di utenti, di cittadini, questi devono essere serviti dai servizi diagnostici, ma soprattutto dai servizi delle malattie croniche, dalle patologie croniche, dalle prestazioni più frequenti, che non sono quelle che fai in ospedale, ma sono quelle che stanno fuori l'ospedale, che vengono gestiti dai medici curanti, per cui tutta la grande partita dei medici di famiglia, come si discuteva, 7-8 medici di famiglia già sono dentro in quella struttura. Per cui, giustamente Danilo parlava di hardware, noi qua l'hardware ce l'abbiamo, parliamo di software, no? Di un programma che fa girare, di un modello organizzativo che si chiama ospedale di comunità e casa di comunità, gestito prevalentemente da una figura, il medico di medicina generale. Lì dobbiamo andare, perché lì è una questione, lo sappiamo bene, squisitamente politica, no? Per cui il politico può decidere che quel medico di base non è più un libero professionista, la grande partita, ma diventa un dipendente anche lui della PSS, per cui in qualche maniera si riesce a ristabilire un modello organizzativo più ampio. Per cui io, sindaco, con questa mozione vorrei che non ci trovassimo qui noi a discutere se devi aprire o meno un ambulatorio, perché penso che sia una discussione che non è proficua, non è quello che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo difendere i diritti, come ha detto lei, dei cittadini di Mezzo Lombardo, della Rotaliana, ad avere dei servizi sotto casa di prossimità efficaci ed efficienti. Poi sarà la partita con l'azienda, ci saranno i tecnici che ci diranno quali tipi di servizio. Potremmo dire che il nostro territorio ha bisogno di certi servizi rispetto ad altri, no? Ma l'aspetto, secondo me, principale è il suo peso, la sua caratura politica, la sua capacità di coagulare assieme ai suoi colleghi e ai nostri colleghi una forza di rappresentanza stavolta forte e decisiva. Deve far capire stavolta che non c'è più spazio per una visione così che abbiamo avuto, se no altrimenti finiremo a parlare di decreti e di cose amministrative che poco, secondo me, ci portano lontano, mentre noi siamo tutto un organo politico, rappresentiamo i nostri cittadini, quelli che per strada ci fermano, ci dicono: ma a me serve sta roba, ma a me serve la ricetta, mi se fa un taglietto, mi diceva lei, no? Se ho un piccolo taglietto, se devo togliermi, si ricorda quella polemica della pinzetta? E com'è possibile che uno va in una struttura del genere e gli dicono: guardi che non abbiamo neanche la pinzetta per togliergli una piccola zecca, insomma, no? Cioè, e lì il sindaco gli dice: no, questo non accetto, no? Questo è inaccettabile. Ma non è inaccettabile tecnicamente, perché uno lo fa a casa da solo se vuole, voglio dire. È inaccettabile dal punto di vista simbolico, politico, no? È un servizio, me lo metti in piedi e me lo rendi efficiente con tutti i servizi che ci possono essere. Faccio un esempio, l'ecografia, no? Perché la maggior parte della gente va a fare l'ecografia alla rupe o da un altro. Siamo un posto dove non abbiamo un ecografo, un medico, un radiologo, insomma, un giovane che viene a fare l'ecografia. Ce ne sono robe, però ecco, quegli aspetti tecnici li giocherei in un secondo piano, mentre giocherei l'aspetto di una popolazione importante che aspetta un servizio sanitario all'altezza dei tempi, soprattutto dopo un'esperienza così importante come è stata e come è, purtroppo, speriamo che se ne vada, la pandemia.
Grazie, consigliere Vigili. Prego, sindaco.
Ma solo velocissimamente, proprio in chiusura, per dire una cosa che anche in questo caso può sembrare scontata, ma probabilmente non lo è. Ricordiamoci anche il punto da cui partiamo, perché lo diceva prima il consigliere De Visi, l'ho detto io tra le righe nel mio intervento. Noi oggi abbiamo l'unica, credo, una tra le poche, o comunque l'unica dove funziona questo connubio, cioè l'unica struttura in Trentino dove è già sperimentata la coabitazione tra servizi socioassistenziali e sanitari, quindi dei servizi sociosanitari. In molti territori queste due, diciamo così, non figure, ma queste due strutture fanno fatica a parlarsi, anche se sono in strutture diverse, figuriamoci messi all'interno della struttura. Ogni tanto, anche parlando con i nostri cittadini, dovremo essere bravi anche noi, ogni tanto, a far percepire quello che di buono c'è, però, o il punto di partenza da cui, o che diamo troppo per scontato, perché con molti cittadini parli e ti dice, ma sì, i livelli socioassistenziali, le cure intermedie, ma no, attenzione, perché queste sono cose che quando quella struttura è stata demolita non erano assolutamente scontate e che oggi ci sono. E che, ripeto, funzionano, perché è stato una delle poche strutture dove sono stati inseriti i servizi sociali con i servizi sanitari e si è potuta anche verificare quanto questo abbia portato a contaminazione, ma contaminazione in questo caso contaminazione naturalmente non a livello sanitario, ma contaminazione proficua evidentemente tra questi servizi che collaborano, che sfruttano le competenze l'uno dell'altro per garantire un servizio migliore al cittadino. Ecco, partiamo da questo, che a Mezzo Lombardo è stato sperimentato, che oggi lo troviamo declinato a livello ministeriale nazionale, quindi nella cosiddetta Casa della Salute. Partiamo dal fatto che noi oggi siamo già Casa della Salute e di fatto anche per certi versi ospedale di comunità in partenza, possiamo diventarlo in maniera molto semplice. Quindi cerchiamo di cogliere quello che di buono c'è, è stato fatto, per cercare naturalmente di migliorarlo, potenziarlo e portarlo su quei livelli che abbiamo detto, approvando anche questo dispositivo.
Grazie Sindaco. Allora passiamo alla votazione della mozione letta inizialmente dal Consiglio dei Vigili, integrata dalle premesse e dal dispositivo illustrato seguentemente dal Sindaco. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità viene accolta la mozione. Dopodiché passiamo al punto 5. No, non c'è. Ci vediamo domani per la continuazione del Consiglio e buona serata. Grazie a tutti.